Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Scusami Pino, calmiamoci. No, calmiamoci un attimo. Pino, senti il mio tono di voce, lo senti, no? Lo senti il mio tono di voce. Calmiamoci e proviamo a ragionare. Ragioniamo semplicemente su una cosa, che così su questo forse possiamo tutti quanti trovare un accordo. Calmiamoci, sei solo un povero stronzo.
Io vengo, ti trovo e ti rompi il muso.
Ma calmiamoci, ma perché?
Ma tranquillo che ti trovo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia.
Ma perché bisogna trascendere così? Perché?
No, non ho detto gioia.
Cruciani, ma che cazzo dici del polipo? Guarda che i polipi sono animali intelligentissimi, questi se li sbattono.
Vabbè,
così
adesso
sviluppano delle tossine, poi la gente si rimangia, che cazzo mangia, ti rendi conto?
Io aggiungo purtroppo animali destinati all'uso umano, all'alimentazione. Questo non ti autorizza a sfruttarli, maltrattarli anche mezz'ora, un'ora prima
ma
di ucciderli.
Cioè che vuol dire sfruttarli? Non ho capito. Ma che hanno fatto questi qua?
Ma tu pensi seriamente che quell'astice o quel polpo che è stato preso da là in quel momento si stava divertendo? Cioè, Giuseppe, perdonami.
Buonasera a tutti.
Ciao Giuseppe.
Tu ritieni normale che si possa prendere un polpo, tirarlo, strattonarlo,
cioè,
prenderlo per le braccia, eccetera.
Strattonarlo.
Certo che è stato strattonato. Sì, le immagini le hai viste?
Certo che l'ho vista, era straordinario.
Ma non si gioca con gli animali, si gioca con i videogiochi, si gioca col pallone, non con gli animali. Porca puttana, ma come devo fartelo capire?
La sofferenza del polpo, non ce la posso fare, la sofferenza del polpo, non ce la posso fare.
Sì, certo, i polpi hanno un'intelligenza e percepiscono il dolore in una maniera sono più intelligenti degli umani, non si discute.
Ma non dire che c'è.
L'intelligenza dei polpi, sono intelligentissimi.
Purtroppo in questo mondo manca la sensibilità.
Mio caro, allora io sono un fruttariano da 5 anni, volevo fare un appello a tutti i carnivori d'Italia, onnivori d'Italia. Il nostro mondo sta andando in rovina, le lobby delle multinazionali delle carni stanno mandando in rovina il nostro mondo e la nostra salute. Un appello a tutti i carnivori d'Italia, viva il fruttarianismo, il crudismo, la verdura, la frutta, fanculo la carne.
Andate a fare il culo.
Ma dimmi te se oggi la libertà di espressione deve essere rappresentata da Tony F. Una persona che molti di noi non conoscono neppure, io non conosco manco battaglia. Le canzoni, non conosco nulla di nulla e non me ne frega un cazzo. L'ho conosciuto tempo fa a una cena quando era nella Dark Polo Gang, non lo conosco personalmente. Ma oggi purtroppo, per le follie della sinistra, per le follie politicamente corrette della sinistra, la libertà di espressione passa anche attraverso, purtroppo, la libertà di Tony F. di cantare. Questo è il punto fondamentale, perché quando la politica e le femministe sparano cazzate, cioè uno non può stare sul palco della festa del Campidoglio, della festa di Capodanno di Roma, ma può stare a Sanremo perché ha scritto dei testi sessisti, perché ha scritto dei testi che parlano di chiavate e di sesso violento, perché di questo si tratta, perché qualche femminista si inalbera, dice è inopportuno. Ripeto, quando la politica e le femministe sparano cazzate, alla fine vince il mercato. E infatti il signor Tony F. farà un concerto al Palaeur di Roma, mettendola in quel posto al poro sindaco Gualtieri. Secondo argomento molto importante che monterà sicuramente nelle prossime ore, una frase di Elon Musk. del mitologico Elon Musk.
Elon Musk io lo vorrei prossimo, non potrà perché non è americano, prossimo presidente degli Stati Uniti dopo Trump. Vorrei un Elon Musk in Italia a guidare questo paese, che andrebbe certamente molto meglio. Cosa scrive Elon Musk? Assurdo che Salvini sia processato per avere difeso l'Italia. E in questo caso il signor Musk ha perfettamente ragione. Solo in Italia stiamo aspettando una sentenza contro un ministro degli interni all'epoca che sostanzialmente non voleva far entrare degli immigrati. Di questo si tratta, non voleva fare attraccare degli immigrati. Di questo si tratta. Terza cosa, te la butto lì, anzi ce ne sono quattro di cose oggi. La terza è questa, è un editoriale muto, non esprimo commenti. Contatto laterale tra pattuglie e scooter, non ci fu tamponamento, nessuna correlazione tra l'incidente dei due signori, Rami, che purtroppo è morto, e quello che guidava la moto, e i carabinieri. Questo dicono i vigili urbani di Milano. Te la butto lì perché avete cagato il cazzo per giorni. Te la metto lì. Adesso direte: beh, cioè sarà la controperizia, c'è cioè la perizia di qui. Te la metto lì.
Povero
altra nero. Cosa, una. Questo è Feltri. Una frase di Burioni, una minchiata colossale. Chi guida ubriaco, sto parlando di Roberto Burioni, chi guida ubriaco mette in pericolo se stesso e gli altri, è un fatto oggettivo. Il governo ha aumentato le multe. Chi non si è vaccinato contro il Covid ha messo in pericolo se stesso e gli altri, è un fatto oggettivo. Il governo gli ha annullato le multe. Pensa di avere fatto questo piccolo calambur, di avere questo gioco di parole, di avere centrato l'obiettivo. È una colossale minchiata! Minchiata! Chi non si è vaccinato non ha messo in pericolo nessuno. Ormai è stato accertato da chiunque, tranne che da Burioni. Esatto. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
Non mi permetto di commentare le parole di un grande scienziato quale Burioni, uno scienziato che peraltro, uno scienziato che peraltro ti apprezzava molto, mi mandava sempre messaggi dicendo che ascoltava questa trasmissione,
sì, assolutamente.
Rideva quando quegli stronzi antiscientifici telefonavano invendo contro la scienza, lui rideva perché sapeva che poteva contare non tanto su di me, che ovviamente non sono uno scienziato, ma sul fatto che io mi sono imposto per dare la parola solo a chi ha competenza.
Pensate, allora, chi decide chi ha competenza?
Lui è uno scienziato ultra competente.
Ma si possono
e non
dire
come
cazzate,
quei quattro
sì.
mentecatti che all'epoca del Covid portasti in trasmissione, alcuni dei quali hanno poi dovuto chiedere scusa, come quel famoso medico che adesso non chiami più, che
ma
chiese
chi?
Pubblicamente
ma
scusa
che
alla Zanzara. Sì, come si chiamava quello?
Me lo ricordo. Sì, me lo ricordo. Vabbè, andiamo avanti. Allora,
che chiese scusa pubblicamente. Quindi di Burioni devi leccare con la lingua dove passa, devi chiedergli scusa.
Ma
e
figurati.
Quando lui parla è cassazione, stare zitto e prendere appunti.
Chi non si è vaccinato ha messo
Tony
in pericolo
F.
se stesso
sì,
e gli altri.
Assolutamente.
Una puttanata colossale e lo sa anche
così.
Burioni. Ma andiamo avanti.
Ha messo in pericolo soprattutto gli altri, perché quando questi ragazzi non vaccinati entravano nelle scuole e nelle classi dove c'erano dei bambini che non
e allora
si potevano
che facevano?
Vaccinare per problemi immunitari,
e allora?
Quei bambini rischiavano di
ma non
morire
dire
o di non andare a scuola. E vi dovete vergognare per questa campagna schifosa
ma quale
che
campagna?
Avete orchestrato.
Vabbè, vai
durante
avanti,
il Covid.
Vai avanti,
Tony F. Non mi interessa.
Ah,
niente.
Certo che non ti interessa.
Avete
perché
nulla,
il tuo circoletto
zero,
della sinistra si è dato la zappa sui piedi, per questo non ti interessa.
Per
il tuo circoletto
cantare,
di amici.
Per me può cantare Tony F, può cantare Jack lo Squartatore, può cantare anche Pacciani, anche il mostro di Firenze può fare un me ne frega niente di questa polemica. Le femministe sti cazzi, non gli va di sentire Tony F e non sentano Tony F. Tony F suonerà a Sanremo, quindi eventualmente la polemica fatela col servizio pubblico della Rai. Il sindaco secondo me ha sbagliato a fare una roba simile, ha sbagliato. A me Tony F non piace, non conosco nessuna canzone canzone e penso che chi va a sentire Tony F è semplicemente un cornuto.
Ma no, ma che c'entra questo?
Sì,
che
un cornuto, dire? Sì, anche i miei figli, metto anche i miei, posso dirti?
Sono dei cornuti, i tuoi figli sono due cornuti, sì, stai dicendo, perché sì, ascoltano Tony F.
Il grande in particolare, perché ascolta Tony F, il grande in particolare, e quindi
Nathan,
è un cornuto.
Sei un cornuto, dice tuo padre,
adesso,
lo dice lui.
No, non volevo entrare nel merito della vicenda, non volevo entrare nel merito, però lo ascolta e a me no, io lo dico tutte le volte, dico amore non mi piace, e lui mi dice
ma
chi
perché
se ne frega,
non ti piacciono
cantare,
le rime dicendo,
e comincia a cantare e comincia a girare per la casa cantando io a quello gli butto il coso,
siamo
io 20 quella...
bastarde, ecco, e poi ci appunto, faccio esatto. Bunga bunga brava con la bocca, voto 10 sei promossa.
Esatto, esatto. Allora io ho detto a mio figlio, preferisco che tu devi leggere l'ultimo libro di Paolo Mieli, sì, e poi metterlo in
che
musica.
Cazzo gliene frega
questo
quello.
Devi fare.
Che cazzo
cosa hai detto?
Non gliene fotte un cazzo. Mieli. Giustamente lo stesso
Fiamme
Mieli
dal passato,
lo stesso Mieli ti direbbe è meglio che tuo figlio ascolti Tony F,
no,
piuttosto che leggere il mio libro.
No.
Allora,
no, no,
mi voglio
no.
sottoporre una frase di una
quindi
di quelle
è una polemica che non mi interessa,
non ti interessa,
è già smontata.
Perché lo,
la
ma che
tenete in alto voi delle destre, voi il giornalismo della destra.
Ma state facendo tutto voi, state facendo.
No. Vabbè. Io, a me non interessa. Io qua chiudo perché non ho neanche voce. Io domani invece mi occuperò del processo di Salvini.
Ma
ragazzi, io sono giorni che batto su questo.
Sì,
domani
vedremo. Giù,
la
giù, 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 giù,
confronti
giù,
di Salvini.
No. Allora, chi sostiene la causa femminista contro Tony F, sentite la cazzata che dice: le donne che lo difendono canterebbero i suoi testi. Cioè, questa è una puttanata talmente grossa che non ha senso.
Ma sì.
Cioè, ma che vuol dire canterebbero i suoi testi? Magari ci sono un sacco di persone che non cantano i suoi testi, ma chi se ne frega se fa il concerto di Capodanno al Circo Massimo, non so dove cazzo si faceva sto concerto, che ormai sarà annullato perché ce va nessuno. Ma tu
Massimo.
Ti rendi conto la zappa sui piedi che vi siete dati voi della sinistra con questo politicamente corretto della minchia di attribuire posizioni sessiste alle persone? Vi siete incartati da sola, adesso non sapete come uscirne. Mi hanno detto addirittura che nei giorni scorsi era stato richiamato pure il manager all'ultimo secondo, poi Gualtieri ci ha ripensato ancora. Siete nel panico per un concertino di Capodanno, porca troia, è incredibile. Luxuria dalla parte delle femministe, poi andiamo. Come mai dalla parte delle femministe, delle donne? Luxuria. Vabbè, vai, fammi sentire.
Il mio saggio messaggio va a Giorgia e Emma, che Giorgia parlano Emma. Di censura sul passo indietro sull'esibizione di Tony F al Capodanno romano.
Censura,
il mio messaggio è questo.
Qual è?
State facendo gli interessi delle donne o delle case discografiche?
Però la stai facendo lunga su sta
ma
storia.
Che cazzo,
non è
ma
guarda
dire.
Che se ne parlerà ancora.
Ma che cosa c'entra? Cosa c'entra le case discografiche? Sì, ci sarà pure qualche interesse, non lo so, può darsi. Ma l'interesse delle donne? Ma le donne non sono tutte uguali! Che c'entra l'interesse? A me mi fa impazzire. L'interesse delle donne? Ma ci sono donne e donne? Ognuna è diversa.
Evviva Cruciani, evviva la Zanzara.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ma quindi io che sono stato fermato in una grande catena di supermercati per un controllo spesa dovrei fare il video su TikTok per lamentarmi? Sono bianco e pelato, inaccettabile.
Parenzo è un grandissimo coglione, perché per lui è democrazia, sono democrazia i piccoli furti di portafogli. Certo, intanto che li ciulano agli altri, vorrei vedere se li ciulano a te, se è una bella democrazia che devi andare a fare le corse, a farti rifare i documenti, farti rifare tutto, o pirla di uno.
Dato che faccio il falegname, Cruciani, puoi chiedere a Salvini se posso infilarmi le dita nel naso mentre guido? O il nuovo codice della strada lo vieta? Ho dei pannelli intrucciolari nel naso.
Allora, sto ricevendo messaggi da parte della signora Clizia De Rossi e anche della signora Briganti che dicono che naturalmente il sindaco Gualtieri ha fatto bene, però vi vorrei segnalare questa roba qui. Sì, non mi pare troppo convinto il sindaco, perché stava tornando indietro sulla sua decisione.
Vabbè,
la questione non
polemica,
è di ma una vostra polemica, il sindaco della città più importante d'Italia che prende una decisione di censurare, di cacciare un cantante.
Ma infatti, ha deciso semplicemente di non pagare con soldi pubblici uno che canta quelle minchiate.
Ma tu stai dicendo sul serio, tu stai dicendo sul tu, no, che stai dicendo ha fatto bene,
io sto dicendo che a me la cosa non interessa.
Ma non ti interessa perché rappresenta una polemica sinistra, per questo che non ti interessa.
Non ci sarebbe andato, no, ma che sinistra, non so neanche se Gualtieri è del PD, sì, non sapevo,
non lo so,
ministra Roma, non ho idea, sì, credo che sia, ma è un PD, infatti la città comunque ci sono i cantieri, funziona, il Giubileo, insomma, sono tante cose.
Ma che ne pensi della frase di Zelensky, resa di Zelensky, sì. Crimea e Donbass sono perduti?
Ecco,
che ne pensi? Dai una tua frase, perché all'ascolto c'è una persona molto attenta a questo. Ed è la stessa persona che mi ha ricordato di avere pagato quella cena con Tony F, dove ero presente pure io, e con la Dark Polo Gang, qualche migliaio di euro, non voglio essere preciso, per quella cena. Ma dimmi, che ne pensi della frase di Zelensky? Crimea e Donbass sono perduti.
Io penso
una
che
resa, una resa.
Io la resa al cazzo. Io penso intanto che Zelensky ha combattuto una grande battaglia per noi europei, e noi avremmo dovuto mandare la NATO lì a combattere contro quel maledetto figlio di puttana di Putin. Questo l'ho detto fin da lì. La NATO sarebbe dovuta intervenire.
Abbiamo fatto troppo
pecorelle che belavano contro Putin, dopodiché la fortuna è stata che grazie agli ucraini e alle armi europee e americane Putin non è arrivato fino a Kiev. Quindi di quale resa parliamo? Parliamo di un pezzo di territorio che purtroppo momentaneamente, perché poi non si sa mai che cosa può accadere.
Te lo vorresti riprendere tu?
Anche la Crimea?
Te lo vorresti riprendere con la forza? La NATO si dovrebbe riprendere con la forza? Crimea e Donbass.
Che cosa fai? La bandiera della pace? Alla finestra? Allora, primo, la Crimea purtroppo ormai è nelle mani di Putin, anche per colpa dell'Europa e di persone come Salvini che erano contro le sanzioni.
Vabbè,
contro
dai,
le
non,
sanzioni
non
alla
entriamo,
Russia.
Non entriamo
peraltro.
Nel dettaglio
no,
di queste minchiate.
Invece,
dai. Non entriamo nel dettaglio.
Io non andavo io sulla Piazza Rossa con la maglietta di Putin. Non ci andavo io.
Gratteri contro
non andavo
le
io.
Chi è che sta battendo? Stai battendo come Spadalino?
Io sto battendo,
che cazzo
ma
fai?
Non ci andavo io.
Sei come Spadalino.
Voglio chiederti, farti una domanda. Chi andava sulla Piazza Rossa dicendo meglio un Putin di Mattarella? Voglio farti una domanda.
Libertà di espressione.
Chi era? No, con l'OM. Se facevi l'OM, Putin arrivava a Roma con questo cazzo di OM.
Gratteri, la legalizzazione della marijuana. E allora per coerenza anche la cocaina. Gratte, io ti apprezzo, ti stimo, sei il numero uno assoluto, è un grande magistrato, ma io sono favorevole pure alla legalizzazione della cocaina, anzi alla liberalizzazione totale. Ti posso dire che oggi in carcere a Bologna ho conosciuto uno che è stato condannato. Adesso dopo ti racconto.
Notizia.
In carcere a Bologna ho conosciuto uno che era stato. È andato in galera, ha preso 20 anni per spaccio internazionale. Io lo guardavo, dico, ma tu sei consapevole del fatto? Avrei voluto dirgli, hai preso 20 anni. Cioè, e rideva. Soltanto rideva, 20 anni. E un po' sorrideva. Io non saprei dire. 20 anni per traffico internazionale. Di droga.
E ascolta la Zanzara, ovviamente.
Ma secondo te? Cioè, tra le persone in una situazione che erano quelli in alta sicurezza, tutti ascoltavano la Zanzara, tutti.
Vai. E da che parte stavano?
Tutti, ma non lo so, dipende dagli argomenti naturalmente. Devo dire che considerano Parenzo un garantista, uno dalla loro parte, altissimi criminali,
io, tutti criminali di primo livello. Voglio dirti subito una cosa che so che
io posso
non
abbracciarli,
che
li posso
discutere.
Abbracciare a distanza, posso
sì,
abbracciarli e li abbraccio.
Ma io voglio dirti una cosa, che non vorrei che creasse polemica,
Allora?
Però mi voglio spingere oggi un po' più in là. Credo che nelle carceri italiane, le celle debbano essere aperte almeno 12 ore su 24.
Che cazzo
almeno.
Dici? Ma non è possibile
sì,
la cosa.
Sì,
del genere aperte. No, ti spiego. Ma succede in casino,
tranne quelle in alta sicurezza. Tranne quelle in alta sicurezza.
Ma succede un casino terribile, succede.
Ma io credo, e i detenuti devono fare molte più ore di teatro, molte ore di letteratura, molte, moltissime ore insieme. E la polizia penitenziaria, ma lo dirò dopo perché vorrei che scatenasse polemiche.
Che deve fare?
No, te lo
se
dico dopo.
Andare.
Te lo dico dopo. Vabbè, dopo. Ho un'idea. Ho un'idea che proverò a raccontarti dopo.
Ogni tanto si parla di legalizzazione della marijuana per impoverire le mafie, dicono. E se un grammo di cocaina costa 80 euro e l'80% è tossicodipendente, lì allora sarebbe l'impoverimento. Perché per coerenza, se noi ne facciamo un problema economico, allora legalizzate la cocaina, come qualcuno ha detto, l'importante.
Ma io sono a favore, caro Gratteri, della legalizzazione della cocaina, sono per la liberalizzazione totale, tanto è uguale. Cioè, la droga si può prendere ovunque, dunque, spaccio libero, spaccio libero. Roberto, provincia di Milano, vai. Roberto, provincia di Milano, dimmi. Dimmi, Roberto, dimmi, vai, forza.
Pronto?
Dimmi, dimmi.
Sì, pronto, volevo dirti che hai detto, cosa stavi dicendo prima della macchina della polizia che era un urto laterale, cosa vuol dire?
Allora, rapporto dei vigili che scagiona i carabinieri, questo è il punto. Poi ci puoi credere o non ci puoi credere?
Non può essere che si è affiancato di una porta di fianco,
non è così. Il rapporto dei vigili di Milano, ma saranno corrotti anche quelli secondo voi?
Non scagiona proprio,
scagiona totalmente i carabinieri. I carabinieri scagiona totalmente i carabinieri, ma anche a mio parere anche li avessero
girato il volante,
anche li avessero urtato
una botta di lato,
mettiamo che sia andato così, hanno fatto benissimo. Gianni da Viterbo, vai Gianni, dimmi.
Cruciani,
dimmi,
un mare di cazzate, è normale che le guardie sono dalla parte dei carabinieri,
che vuol dire? Che i vigili sono dalla parte dei carabinieri, è normale.
Ma che cazzo
è normale. Dunque sono corrotti. La relazione dei vigili cambia la ricostruzione dell'incidente. Questo è il punto fondamentale. Non ci sarebbe nessuna causa.
Che cambiava.
Era normale.
Riguardo Gualtieri, deve chiamare il Truce Clan e devono pompare.
Sì, Lorenzo da Roma.
Cruciani, volevo chiedere a Parenzo, no? Ma perché Roberto Vecchioni, Edoardo Leo e Vasco Rossi sono degli intellettuali e non possono essere messi in discussione, mentre Eder Parisi è una poveretta che non può dire la sua?
Mi scusi, Eder Parisi dice cose molto più intelligenti di Vecchioni, lo posso dire, Eder Parisi dice delle cose centomila volte più intelligenti di Vecchioni, che è di una banalità colossale.
Eder Parisi, cosa hai detto?
Colossale. Eder Parisi gli dà una pista così a Vecchioni, è di un altro livello,
Che
fermo
vergogna.
Là.
È di un altro livello.
Un altro livello superiore. Eder Parisi gli fa un culo così a Vecchioni.
Io ho quattro figli, la più piccola ha 4 anni e già dice viva il vaccino. Altro che Eder Parisi.
Ma che c'entra? Ho capito, gli hai detto tu però.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
È andata a casa con il negro la troia, cheat Tony E. Ah no no, Vasco Rossi.
Quando sento Gasparri che dice che non bisogna arrogarsi, mi viene una voglia per fermarmi di rogarmi. Non lo so perché, ma è proprio la voce di Gasparri che mi crea, mi destabilizza, quindi ho bisogno della droga per ristabilire il mio equilibrio. Now
Allora, caro Davide, io non mi capacito del fatto che ci siano delle persone, dei politici che non capiscono la situazione. Tu ti sei schierato a favore dell'aumento dei soldi ai politici che non sono ministri, cioè
no,
che non sono deputati.
Sì,
ai politici. Semplifichiamo. Ti sei schierato dicendo dovrebbero guadagnare di più, non è un dramma, sputando addosso alla gente normale che lavora ogni giorno e che vede questi politici fondamentalmente non fare un cazzo, perché di questo si tratta.
Questo lo dite tu e Mario Giordano, e avete alimentato negli anni un odio verso la politica, quando io invece voglio una politica seria e responsabile, che decida.
Allora, quando leggo però che uno sottosegretario in quota Forza Italia al Ministero dell'Economia, non mi interessa nemmeno, si chiama Savino, dire "non sono io a guadagnare troppo, spendo fino a 400 euro solo per venire a Roma e noi dovremmo metterci a piangere di fronte a una cosa di questo tipo", secondo lei spendo fino a 400, non te l'ha ordinato il dottore? Quando sei stata nominata, quando siete stati nominati, sapevate quanto guadagnavate, quanto avreste guadagnato, non ci rompete i coglioni adesso, su nottetempo volete far passare questa roba qui, dai. Però c'è un grande ritorno, Alberto Gottardo, buonasera.
A mio discapito. Io ero contrario, dico a Parenzo che io ero contrario a questa idea cruciniana, però è l'unica volta in cui magari potremmo essere d'accordo negli ultimi 10 anni, io e Parenzo.
Ma
io ero contrario.
Sì. Io credo, guarda, lo dico con tutta, veramente con tutta sincerità, sto per dire una cosa che so che creerà polemiche e mi dispiace. Credo che Gottardo, ma lo dico veramente col
no, profondo, fermo, ti informo che ho l'avvocato Annunziata qui di fianco.
L'avvocato Annunziata.
Sì, io ho detto all'avvocato Rebecca Elena Annunziata. No, attenzione,
Lucia,
perché questo è avvocato. C'è il grilletto facile, Lucia, l'avvocato Annunziata. Stai attento.
Ma non dell'avvocato.
Stai attento.
Lo dico proprio in termini molto semplici e detti. Il grande saggista matematico Nassim Taleb coniò l'espressione il cigno nero per dire di un evento imprevisto della storia, certo, che scatena il disastro. Ecco, io considero Gottardo il cigno nero, ma non voglio fare una cosa troppo intellettualoide, perché dici che cazzo è il cigno nero. No, Nassim Taleb, grande saggista, è, per essere molto più pragmatici, un evento che potremmo riassumere così: uno esce di casa tutto felice la mattina, si prepara, si compra delle scarpe bellissime, appena prese, carissime, stupende, ha avuto una serata meravigliosa con Cairo, eccetera.
E poi pesta,
di casa,
pesta te. E poi pesta te.
Pesta una merda,
che sei tu,
talmente
che sei
grande,
tu però.
Talmente
ti
grande.
Ci vedo un meglio
che
te però,
accidente della storia, esatto, che è il famoso evento traumatico, allora, imprevisto. Oppure facciamo un altro esempio: uno è tutto felice la mattina, dice domani è l'ultimo giorno di lavoro, ah che bello, finalmente mi rilasso, ma esce per strada e gli cade in testa una tegola e muore. Ecco, io considero Gottardo non quella tegola,
che una volta
ovviamente
eravate sulla stessa lunghezza d'onda,
lo considero un evento scellerato nella storia, certo, proprio quell'evento drammatico.
Musica. Allora, la prima cosa su cui vorrei che si esercitasse Gottardo, poi naturalmente sta qui e può dire il cazzo che vuole, è sulla vicenda della speleologa. Che ha catturato l'attenzione di molti italiani. Perché potrebbe regalare su questo, non lo so, vado a intuito. Perché sapete, molti dicono: beh, ragazzi, se l'è andata a cercare la seconda volta là dentro, abbiamo speso un fracco di soldi per recuperarla.
No, uno non fa apposta a farsi male. Però volevo ricordare che la seconda volta, cioè l'unico caso di incidente speleologico in cui le televisioni avevano già l'immagine.
Attenzione.
Perché questa sarà già fatta male in quella grotta lì. Allora, la prima volta può essere un caso. La seconda volta io ho come l'impressione che non sia proprio il suo mestiere fare la speleologia.
Tu dici che le donne non devono fare
fare lui?
Allora, ci sono due campi in cui non mi risulta che ci siano dei primati mondiali. La Formula 1 e la speleologia.
Cioè le donne non possono
ci
fare.
Sono delle cose.
No,
avvocato, questo potrebbe guadagnare. Questo già potrei pagarmi le vacanze con questa frase.
Una cosa, ma quali vacanze?
L'avvocato Annunziata segna. Segni. È uno spazzolino.
Avvocato Annunziata, non abbiamo ancora parlato di quel cazzo di libro di merda. Non abbiamo ancora parlato di questo. Quindi segni. Inizi pure a segnare, avvocato.
Quale libro, scusami?
Quale libro?
Di che libro stai parlando? Ha letto un libro, c'è una notizia.
Non lo so.
Parenza è una delle persone che conosco che ha scritto più libri di quanti ne abbia letto. Per cui è una notizia se tu citi un libro.
Mi risulta che c'è un libro firmato da un tal Alberto Gottardo. Un libro.
Un libro.
Vabbè, allora. Ho cominciato a leggere delle cose dentro questo libro. Una cosa mostruosa. Ha pubblicato, non so se è vero, delle chat, ma non sono dei messaggi che riceve da altri squinternati. È la Treccani degli squinternati, scritta da un altro squinternato.
Scusami,
ovviamente.
Non mi risulta.
Qui è calunnia.
Sì, giusto, avvocato?
Diffamazione.
Addirittura. Diffamazione.
Quindi... Annunziata. È arrivato l'avvocato Annunziata.
Esattamente, sì.
Approfondiremo la questione. Dunque, le donne non possono fare le spedole.
Ma no, è come mettere una donna in Formula 1. Ti risulta che ci sia mai stata una donna che ha vinto un gran premio di Formula 1?
Non lo so.
Ci
ma
sono
non
state varie donne in Formula 1 che poi arrivavano ultime o penultime.
Ma uno non può fare lo speleologo? Spiegami, una donna.
Perché ci vuole una forza, ci vuole una.
Cioè, certe donne non possono fare certi mestieri.
Allora, se una cade la seconda volta nella stessa grotta, la teniamo lontana da quel cazzo di grotta? Ma la prossima volta almeno vada in un'altra grotta e diventa noioso, capisci? Alla terza volta cosa fa? Vince un pupazzetto come al Luna Park, le diamo un premio gratis, una visita gratis al CTO, al centro traumatologico, cioè come metterla in Formula 1? Non ha senso, è una cosa che non ha senso.
È la prima pennellata gottardiana. Bracconeri, che c'è? Ha chiamato pure Bracconeri, che è successo?
Ecco l'altro, i coglioni vanno sempre in coppia, infatti.
Chiedo scusa al maestro dei coglioni.
Dimmi.
Allora io siccome sono ignorante, volevo fare una domanda.
Sì, dimmi.
Ma sta speologa che è andata nella stessa grotta
speleologa, mamma mia.
È rimasto Sacchi della terza C, questo qua,
Bravo. Io vorrei domandarvi perché non lo so, anche se penso che suppongo che possa forse avere un'assicurazione. Mi dispiace.
Ce l'ha per legge, ce l'ha per legge l'assicurazione.
Vabbè, allora vai avanti.
Ma chi cavolo li paga tutti i 160 persone che sono intervenute, gli elicotteri, le macchine?
Ma è come quando uno si perde in montagna, no?
David, è come quando mandi a scuola Bracconeri, non serve un cazzo, capisci? Chi paga le tue scuole elementari, le tue scuole medie, eventualmente, ma credo di no, che tu abbia fatto anche le superiori? Chi cazzo si ridà indietro quei soldi? Abbiamo speso 80 euro al giorno come gli immigrati per farti studiare e non è servito un cazzo?
Aspetta, è vero. Vedi, quando i coglioni si azzannano tra di loro, ne nasce qualcosa di buono.
Volevo solo sapere, ho fatto solo una domanda.
No, però scusami Fabrizio, però qui siamo. Sì, avevo questo, l'abbiamo capito. Però qui siamo di fronte a una cosa. Cioè, Gottardo ha detto che tu sostanzialmente ti abbiamo
sei
fatto.
Rimasto un coglione. Sei rimasto un imbecille totale.
È Gottardo, sì.
Già dei cazzo, avete ripreso.
Sono presi male, effettivamente. Pensa quella volta che chiameranno te invece che sia tu a chiamare la Zanzara, quanto cazzo saranno messi.
Cioè, scusa, la tua tesi che Bracconeri è sostanzialmente un ignorante.
Ma
cioè,
io credo che abbia portato al suicidio almeno due professori. Cioè, io se fossi stato il professore di italiano di Bracconeri che dice speleogo, mi suicido. E come cazzo fai ad insegnare a una tavola rasa che rimane rasa? Sì. Dai, che roba è?
Risposta bracconeriana, vai.
Ma vabbè, carcere piuttosto.
Dimmi.
Sì, certo. Guardiamo queste stronze, guardiamo la pagliuzza negli occhi, non guardiamo la trave. Io sto solo chiedendo che chi fa dei sport estremi o chi va a far volontario in paesi
imbecille sono degli studiosi che esplorano le viscere della terra. Ma come ti permetti di dire che non è una gita, sono degli studiosi?
Temo, ho detto chi anche fa degli sport estremi, ho detto, ho aggiunto chi fa. quello non è lo sport. Perché
vabbè,
è un
tu
lavoro,
non, l'avresti
diciamo.
Non l'avresti recuperata questa qua in fondo a quel cunicolo.
Ma non l'ha recuperato manco quella che era andata in Congo.
Ma non si può lasciare morire le persone sotto i buchi, sotto la terra. Dai, Fabri, come cazzo si fa?
Ma non l'hai recuperato neanche l'italiano quando ti hanno rimandato a settembre, cazzo.
Ciao, vai, vai. No. Simone da Roma, vai, che mi risulta essere l'ottavo re di Roma.
Parenzo e Cruciani, buonasera.
Dimmi,
Simone,
che c'è?
Da Roma, ottavo re di Roma.
Ottavo re di Roma, scusami Simone, autoproclamato ottavo re di Roma.
No, no, ottavo re di Roma sui social, Cruciani.
Sui social, benissimo, buonasera. Appunto, autoproclamato.
Autoproclamato sui social, allora? Su Instagram e su TikTok. Ti voglio dire che 17-27 è uno stronzo, è un pezzo di merda. E quello che ti ha raccontato sul brasiliano sono cazzate che in realtà sono riconducibili a lui.
Ricapitoliamo quello che è successo. Allora, Simone da Roma, che mi risulta essere appunto l'ottavo re di Roma sui social, su
bravissimo,
TikTok, sostiene che 1727 World Star, che ha detto che il brasiliano picchiava le donne,
è un pezzo di merda. Vabbè,
maestro,
in
questo
è
dissing
è tutto riconducibile a lui, fratello mio.
Cioè,
è tutto
in che senso? In che senso?
Che sono reati che ha fatto lui a Simone Vergaro.
Ma che ne sai tu? Ma che ne sai?
Perché mi ha fornito tutte le prove, perché ci sono le condanne.
Vabbè, ma adesso,
sono le prove pubbliche.
Ma però scusami Simone, adesso questa ve la vedete voi, ma chi ce ne frega noi di
questo? Cazzo stai dicendo, Cruciani? Ma stai scherzando? Ma sarà vero che il brasiliano si sarà pippato il mare Egeo su una rota, fratello mio? Però
questo
certi reati non l'ha fatti.
Ma non lo so, che ne sappiamo? Che ne sappiamo che non l'ha fatto?
Dico io, se andate sui miei profili social, ottavo di Roma su Instagram.
Ma nessuno va sui tuoi profili social, non ce ne frega un cazzo.
Ma sono le lesioni che ha causato 17-27 a Simone.
Ma, adesso, ma noi, ma perché? Ma io ho capito, Simone, perché noi
perché
adesso dobbiamo interessarci della vostra.
Cruciani,
della, ma non lo so, ha detto quello.
È un pezzo di merda.
Ha detto quello che. Fermola, fermola, resta lì.
La Zanzara.
Lo sai che si fa, Aurea? Io tutte le sere adesso vengo lì in zona Parioli, aspetto di beccare il mitico Parenzo e lo derubo e rifaccio, e faccio il banco, ma tutte le sere rifaccio, per fortuna siamo in una grande democrazia, e dammi i soldi. E il giorno dopo ritorno, gli fa, dammi i soldi, visto che siamo in una grande democrazia, dobbiamo gioire il fatto che io venga a fare il banco, ma dai tuo portafoglio, testa di cazzo.
Io penso che il microfurto, il furto del portafoglio, sì, della borsetta, eccetera, sì, sia
autodifesa,
diciamo,
una forma di autodifesa.
No, sinonimo di straordinaria vitalità di una democrazia.
Io trovo questa frase incredibile, trovo questa frase ancorché corretta in termini, come
così,
dire, in termini generali.
Così, sì.
No, ma tu
tagliata
hai detto
così,
che
sì,
se c'è una rapina, cioè se io adesso, innanzitutto un applauso, sì, a questo pubblico che ci è venuto oggi a trovare, grazie,
mamma mia,
grazie, grazie.
Mamma mia.
Scusi, venga un attimo lei qua, venga un attimo lei. Se lei viene rapinato del portafoglio in metropolitana, come si chiama lei?
No, è chiaro che
Davide,
ti dispiace.
Se lei viene rapinato del portafoglio, che
fa? Chiaro che ti rompe, dai.
Un'azienda qui vicino.
Che fa?
Risorse umane.
Risorse umane, che, risorse umane in un comune, cioè dipendente.
No, un'azienda.
Un'azienda, benissimo. Se lei viene rapinato del portafoglio.
Ma chi lo rapina?
Non è, che dice...
è più grosso di me, questo qua, cazzo.
Beh,
ti fa male solo cadendoti addosso.
Vabbè,
non lo rapina
rapinato.
Nessuno.
Potrebbe essere rapinato. Comunque,
sembra
mettiamo,
una cassaforte. Sembra.
Mettiamo sia rapinato. Non è che lei dice grazie democrazia, no? Non dice che si incazza come una belva. Non dice è un segno della vitalità della democrazia, come dice Parenzo, giusto?
No,
assolutamente no. Dunque, è una coglionata, lo dica chiaramente. Questa
sì,
Parenzo.
È abbastanza una coglionata.
Una basta. Grazie mille del contributo.
Ma
grazie.
È un ragionamento.
Questa
banale,
è una prova provata. È una prova provata.
Il ragionamento di che, dai, ascoltami. Allora, durante le invasioni barbariche,
ecco,
eravamo al picco della democrazia,
ecco,
durante le invasioni barbariche,
sì, ma no,
perché ti rapinavano, ti sgozzavano,
all'epoca,
ti stupravano, bruciavano le città, perché era vitale la democrazia.
Ma veramente, ma non c'era la democrazia all'epoca delle invasioni barbariche?
Allora,
porca
sarà
troia,
una puttanata. Allora, e le invasioni barbariche nella metropolitana invece è il meglio della democrazia.
Alberto, è l'esempio sbagliato, oggettivamente sbagliato.
È un esempio idiota. Io ho detto, è un esempio idiota, e lo voglio dire all'avvocato Annunziata. È un esempio del cazzo, avvocato!
Mi sa che qua non c'è tanto
musica.
Scusa,
Pasquale, provincia di Salerno. poi beh, amico mio, con la maglietta di Salvini, colpevole di aver difeso l'Italia con l'effigie salviniana, c'è un mitologico, ecco la croce, ovviamente, per la carità di Dio, non volevo mettere la croce in secondo posto rispetto a Salvini, si fa anche il segno della croce con tanto di cappellino rosso, viene da Torino, hai già capito, se non ti hanno mandato delle foto, no, chi cazzo ho alla mia sinistra? Pasquale dalla provincia di Salerno, vai Pasquale, dimmi.
Sì, buonasera a tutti, un saluto da Salerno, soprattutto
buonasera,
a te, Cruciani, che
buonasera,
sei un mito.
Voglio dire, che lì a Milano, tra Gottardo e questo altro ospite, non manca nessuno, manca Erik Priebke a quel punto, manca solo Priebke, è morto e quindi tecnicamente Priebke non può venire. Kapler, Schimmler, potrei citare tutta diciamo la prima linea della Wehrmacht, se vuoi, non lo so.
Quindi questo è un paragone con il nazismo,
Dio benito, ti avrebbe fatto il culetto rosso, no, ti avrebbe fatto.
Sto guadagnando 5.000 euro. Allora, signor Parenzo, Davide Parenzo, di solito patrocinato dall'avvocato Cisnetto,
come cazzo si chiama?
Mi sei parlato a sedermi querelare a lui. Allora, mi metti sullo stesso piano di alcuni criminali nazisti, giusto?
No, ho detto, ma chiariamo. Solo.
Chiariamo
detto,
bene questa cosa, per
manca
cui insomma,
solo,
sarei molto vicino,
solo,
sarei assimilabile a gente colpevole e
ho
condannata per stragi.
No.
Stiamo facendo una retromarcia.
Ho detto manca solo. Manca solo vuol dire che evidentemente
avvocato segni.
Pasquale, dimmi.
Oh, Crucia, ma fallo zitti un po'. Ho detto così: se ci stava zio Benito, gli avrebbe fatto il culetto rosso.
Questo sicuramente
di merda.
Pasquale della provincia
è una dittatura.
Alla sinistra fa il concerto a Roma.
Sì, lo sappiamo, okay? L'abbiamo detto. Sì, certo.
È una disfatta della sinistra.
Ma l'ho detto all'inizio, non c'è bisogno di evocare zio Benito, però, per dire che è una disfatta della sinistra quella su Tony F.
Vabbè, ma è zio.
Tu sei un ammiratore di sua eccellenza.
Zia Giorgia.
No, zia Giorgia, però non sopporta l'idea di essere avvicinato a zio Benito, ti segnala. Comunque.
Assolutamente, ma quello là sta ormai è defunto, ci sta zia.
Scusi, lei è un ammiratore comunque, mi sembra di capire, no?
Sì,
per carità, Savà Sandì,
tutti in famiglia,
addirittura
tutta la famiglia.
Addirittura. Cioè,
ma il nome.
Si tramanda. Grazie Pasquale, grazie. Maurizio Scandurra, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Mamma Gottardo, mia. Ma che sorpresa, che Natale.
Che Natale,
senza Gottardo che Natale è la Zaza.
Che Natale di merda passi tu. Ma scusa un attimo, che Natale del cazzo passi?
Io lo passo alla grande, vado in giro con le mie corriere, mi diverto, prego, sono con le suore e prego per il ministro Salvini. Stiamo facendo la novena di Natale per il ministro Salvini.
Lei sta pregando per Salvini?
Beh, assolutamente.
Cioè ogni sera lei prega perché sia assolto.
Assolutamente. Ma io prego soprattutto per questi giudici abbastanza sfigati che hanno preso una patata bollente micidiale. Io voglio vedere chi sarà il giudice che vorrà martirizzare Salvini.
Per lei Salvini è un eroe?
Assolutamente sì, perché è l'unico
difeso la patria,
è l'unico innanzitutto che cerca in qualche maniera di impedire che questa.
Quanto preghi per Salvini ogni settimana? Quante
ma è
ore?
Una preghiera perpetua e quindi automaticamente
potresti inserire anche Parenzo nelle tue preghiere, per favore?
Alice bisogna di salvare il culo dall'inferno, dal fuoco dell'inferno.
Fermi tutti. Allora, io voglio capire una cosa da Scandurra. Tu che cosa saresti in grado di fare per Salvini? Fino a dove arriveresti? Hai anche un'attrazione, tu sei omosessuale, l'hai detto più volte.
Io lo trovo un uomo affascinante, assolutamente, ma soprattutto anche un uomo che ha una grande capacità dialettica giocata anche su una sinossi retorico e stilistica molto sintetica, molto capace,
ecco,
di riuscire a dire delle cose ben fatte, ben dette, con delle metafore semplici, immediate, raccontando problemi immensi, sciorinandoli in metafore semplici.
È un vero e proprio pompino, si dice, in senso tecnico. Questo qua è un vero e proprio pompino.
Cruciani, vada a confessarsi, non dica queste cose davanti a uno che porta la croce. Il ministro Salvini è una persona per bene.
Capisco che lei non li faccia.
Anzi, devo dire che il ministro
non li fa.
No, ascolti,
è di solito quelli che portano la croce a pompino.
Il ministro Salvini è quello che dà da lavoro ai giudici, perché ogni volta che fa uno sciopero diamo lavoro ai giudici. Ogni volta che fa qualcosa per difendere i confini diamo lavoro ai giudici. I giudici però si dimenticano dei tempi di attesa delle persone che hanno processi lunghissimi,
perché non è la verità.
È la verità,
ma pensa ai tempi d'attesa dei pendolari.
la verità. Sono le attese di chiunque. Scusi, c'è anche un grande problema. Luca Pantanella, sindacalista della FSP, mi diceva un'altra cosa.
Le marchette, mi diceva che la politica.
Allora, il problema dei giudici è quello che hanno fatto le scarpe del Salvini. Mentre abbiamo il ministero che non paga gli straordinari a poliziotti.
Allora, la lotta nel
però
fango,
la cosa che io voglio chiedere al qui presente, ormai praticamente alla vigilia di Natale, al qui presente Scandurra è questa. Lei ha detto più volte di non fare sesso, di considerare il sesso superfluo e che gli omosessuali sono dei peccatori se fanno sesso. Dei peccatori.
Crociati, lei me lo fa ripetere sempre. Il problema è molto semplice.
No,
l'omosessualità è una condizione, no, che può essere di natura ontologica e di natura
peccato,
anche
però,
fisica.
Di peccato.
No, è di peccato nel momento in cui si esercita. Nel momento in cui viene mantenuta una semplice condizione, una semplice inclinazione, non è peccato. Ma questo lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, 11 ottobre 92, articoli 20 e 21, mi sembra.
Ma lei sta dicendo una cosa però incredibile. Cioè, secondo lei tutti gli omosessuali non dovrebbero trombare? Questo...
Ma posso dire una cosa? Anche lei dovrebbe contenersi da questo punto di vista.
No, ho capito, ma lei dice...
Ma pur non essendo omosessuale, poi questo io non lo so, Cruciani.
No, non lo so, io dico
ultimamente,
non lo so.
Dicono,
ma no, assolutamente.
Girano voci.
Ma che sta sembrando qua?
Così intanto. Però il fatto che ci sia Gottardo come terzo fare parti, insomma, questo mi fa pensare.
No, però scusami.
La terza palla.
Tu sei veramente convinto che un omosessuale vero non possa trombare?
Ma se lo fa, lo fa a suo rischio e pericolo. Poi la fede, il confessionale, il rapporto con la soluzione e il sacramento della conciliazione sono fatti esclusivamente privati, come quello che uno fa in camera da letto. No? Viviamo in uno stato di pruriginosi, in uno stato comunque di gente curiosa.
Ma perché è peccato? Cioè, spiegami bene la dinamica. Cioè,
la dinamica
Dio, dall'alto dei cieli, vede che io lo sto mettendo o prendendo da un altro uomo.
Io penso che Dio abbia altro da fare di meglio che stare per
capitare una blasfemia.
Infatti, su miliardi di galassie che ci sono nella nostra Via Lattea,
occhio alla blasfemia.
Anzi, Via Lattea no, perché è una galassia anche questa. Comunque ci sono miliardi di soli e tutti i sistemi ed io è concentrato sul mio uccello, su dove lo metto.
Questo è una blasfemia, posso dire che il Signore dà libero arbitrio, no? Il sesso nasce a fini procreativi, a fini riproduttivi. Nel momento in cui viene deviato e viene in qualche modo differito da quello che è l'uso primario, certamente è un uso un po' più sconsiderato, un pochino più pericoloso.
Musica. Allora, Daniele da Lussemburgo, vai Daniele, dimmi.
Ciao. E sono quei momenti in cui uno rimpiange Capezzone, ad esempio, questi qua. Comunque,
Daniele, questo, secondo me, potrebbe. Sai che preferisco essere accostato a Priebke che a Capezzone. Non so perché, ma mi fa meno senso Priebke.
Dimmi Daniele. Che c'è?
Volevo intervenire per il fattore che ancora Parenzo rompe coglione con i vaccini. Quello non immunizzavano niente, ancora che insiste, non lo so. Ma non si vergogna di queste cose qua.
Questo qui è appena uscito da una caverna e vuole spiegare, non a me che non so nulla, ma a Burioni e al 90% degli scienziati mondiali.
Beh, devo dire che la frase di Burioni è assurda.
Prima di intervenire fate gli studi di Burioni.
Noi che viviamo fuori in Europa,
se lei dovesse per caso avere bisogno del sistema sanitario nazionale, di un pronto soccorso, di un medico, di un cardiologo, vada da quel coglione di Scandurra a farsi curare.
Parenzo, smetta di chiamarsi per nome, deficiente, ignominio.
Vada da quel coglione di Scandurra a farsi curare.
Che è fratello gemello di Parenzo.
Vada a farsi curare da
Scandurra. Andiamo avanti, Antonio da Cesena, vai Antonio, dimmi. Allora, ripeto la frase, fermo, sì, in diretta. Lei si proclama mussoliniano da quello che vedo scritto sullo schermo.
Sono un servo del pelatone, sempre in diretta da Predappio. Tutte le sere.
Ah, questo è in diretta da Predappio, sì, certo.
Ti ricorderà di me.
Sì, qualcosa ricordo adesso. Da Cesena, lei ogni sera va a Predappio, mi sembra, no?
Sì.
Che cazzo va a fare ogni sera a Predappio? Scusi, ogni sera passa da Predappio a fare cosa?
Vado a pregare per il pelatone affinché Parenzo sia liberato dal demonio.
Sì.
Ah, che bella preghiera, mi unisco anch'io in abito talare.
È posseduto da Satana perché è rosso, tutto colore rosso.
No, ma scusi, io non lo scrivo.
Allora, chi guida ubriaco, scusi un attimo Antonio, la interrompo, chi guida ubriaco mette in pericolo se stesso e gli altri, è un fatto oggettivo, scrive Burioni. Il governo ha aumentato le multe, chi non si è vaccinato contro il Covid ha messo in pericolo se stesso e gli altri, è un fatto oggettivo, il governo gli ha annullato le multe. Vorrei da Gottardo una critica feroce di questa roba qua di Burioni, che dice una puttanata pazzesca dicendo che è un fatto oggettivo che non vaccinarsi abbia messo in pericolo le altre persone.
Allora, io mi ricordo ricordo anche Mario Draghi che diceva: se non ti vaccini, se non ti vaccini, contagi e muori.
Conto. No. Gottardo, io ricordo, che risponde a Draghi.
Posso ricordare.
Avvocato, porca troia! Ma qui siamo di fronte, a Gottardo che prova a parlare con Draghi.
No, no, figurati,
a rispondere a Draghi.
È impossibile.
Gottardo, ma sembra il titolo che so, Topolino su Marte, cazzo. Certo. Gottardo
oppure,
contro Draghi.
Oppure l'ottavo nano, ragazzi, che potrebbe essere il tuo.
Ma fermiamo
ricordo
questo scempio.
Che Mario
fermiamo,
Draghi.
Avvocato, fermiamo questo scempio.
Oddio.
È uno scempio.
Allora, Mario
siete
Draghi
sponsorizzati da un'azienda che fornisce occhi a starnazzanti, potete abbassargli l'audio a questo deficiente.
Purtroppo io sto sperando che la Gruber prima o poi vada in pensione, così ce lo togliamo ai coglioni. Ma in ogni caso,
il Draghi, piuttosto calma, calma,
Draghi in ogni caso diceva: se non ti vaccini contagi e muori e fai morire.
Sì.
Poi hanno scoperto che anche i vaccinati come me, come Giuseppe, non so se Scandura si sia vaccinato, contagiavano lo stesso, morivano molto di meno, anche perché il vaccino
morivano,
serviva. Ma da lì a scassare i coglioni, dopo cinque anni ancora a quelli che volevano andare a farsi uno spritz ed erano un po' più stupidi della media, mi sembra, cioè la guerra finisce quando arriva un'amnistia.
Cioè tu dici 100 euro vanno tolti.
Vanno tolti sicuramente all'amnistia. Basta, se no non chiudi più quella pagina.
Musica, musica, musica. Allora, ultima pennellata scandurriana su Tony F. Lei che pensa del signor Tony F. Scandurri?
Ma
che è un altro di quegli artisti che secondo me in qualche maniera contribuiscono a indementire i giovani e danno sicuramente una visione diversa dagli oratori di Don Bosco, da tutti i testi paideutici, da quello che insegna Maria Rita Parsi nei suoi libri, cioè diventano disfunzionali.
Lei ha citato Don Bosco e Maria Rita Parsi, uno può andare a fare un concerto con Don Bosco e Maria Rita Parsi?
No, voglio dire,
che cazzo,
insomma, una volta
uno va a vedere
cantavano
il concerto,
no,
per sentire
capito,
Tony F,
ma io vado
F,
a vedere
no,
un disgrazio, ho capito, andranno a vedere Tony F, io per vedere uno tutto tatuato, combinato come un drogato, esco, vado a fare un giro a Porta Palazzo, a Quarto Giaro, ai quartieri spagnoli a Napoli e ne trovo, non ho neanche bisogno di pagare, quindi da buon imprenditore
ma
sono
un musicista,
anche
un artista,
ma sei un artista che però racconta, ragazzi, c'è anche Carlo Rienzi del Codacons che ha chiesto a Carlo Conti e ha fatto bene in tempi non sospetti di verificare i testi delle canzoni.
Ma chi se ne frega?
Tony F è un altro di quei fenomeni disfunzionali della musica per i quali noi abbiamo gente come Fausto Leali, come Antonella Ruggero, come la PFM, come i grandi cantanti che stanno a casa.
Ho capito,
poi
ma se i giovani vogliono sentire sta roba,
ho capito,
chi se ne frega,
se i giovani vogliono drogarsi allora li facciamo drogare. Ha ragione
sì,
il ministro Salvini, dovremmo zittire
sai?
Gente come Vasco Rossi. Ha ragione il ministro Salvini, perché uno come Vasco Rossi che risponde anche, ma no, risponde anche praticamente a un ministro, ovviamente da un esempio.
Ha perfettamente ragione.
Ma come perfettamente,
ragione?
Ma non ha assolutamente ragione, le spiego
no,
anche per quale motivo.
Non ha ragione, se
perché
ti trovano le tracce tre giorni
ho
dopo.
Capito, ma tu non lo devi fare per principio, perché è una cosa disfunzionale.
Non ti devi farsi le canne.
Non c'è bisogno di farsi le canne, perché una persona.
Ma
scusi, io
lo
decido io, perché io nella vita non ho mai avuto bisogno di bere, di fumare, di bestemmiare. Posso benissimo vivere bene.
Ma come quelli
dell'Iran? Ho avuto un'educazione. Ho un'educazione, ho un equilibrio, ho un sistema, un equilibrio psicofisico che non ha bisogno di integrazioni esterne per trovare questo equilibrio. Non ho bisogno di sanare delle crisi, non sono depresso, non sono frustrato e quindi insomma le canne le lasciamo ai camaioli.
Non scopi e non sei frustrato, come cazzo
no,
fai?
Ma io non ne ho bisogno, guarda, io vivo piuttosto bene,
musica,
faccio l'imprenditore
musica,
e va bene
musica,
così.
Allora, Silvano da Parma, chiamatemi intanto, chiamatemi i ragazzi del coso, i ragazzi del polipo che li voglio sentire, ieri abbiamo sentito l'animalista, ragazzi... I ragazzi
chiedo scusa, dimmi. Solo un'informazione per sapere.
Sì.
Come prosegue il programma? Gottardo rimane? Arriva il mostro di Marcinel? Come ci organizziamo?
Arriva di meglio. Arriva il motivo per cui sono qui.
Solo per sapere.
Fra qualche minuto c'è capirai perché mi sono sottoposto all'umiliazione di parlare con te e non far parlare invece l'avvocato Annunziata. Ma l'avvocato ne vale la pena. Ne vale la pena.
Pronto?
Silvano da Parma, vai Silvano.
Quando arriva il mostro di Marcinello?
Buonasera, sono Silvano da Parma.
Sì, ho
ogni
capito,
tanto sento qualcuno lì che parla di mali.
Sì, dimmi.
E dicono che dobbiamo avere molto rispetto. Io ho molto rispetto per gli animali.
Sì.
Sono un allevatore.
Un allevatore, sì. Un allevatore viene considerato di solito un carnefice, una specie di assassino seriale.
Guardi, io le premetto già una cosa.
Quanti animali fa fuori all'anno? Ha fatto un calcolo?
No, non ne faccio fuori. C'ho delle galline allevate a terra.
Ma chi se ne frega?
Vabbè, ok, ho capito. Allora,
fino a poco tempo fa morivano di vecchiaia.
Sì, invece adesso
muoiono per l'incremento che abbiamo delle volpi.
Mm. Sì, ha ragione. Dunque bisogna far fuori le volpi.
Ma no, che belli animali, perché?
Ma non lo so, cioè io le ho detto, io direi questa roba qui. Guardi, il problema è questo.
Scusi, lei perché quale cazzo di motivo ha chiamato? Io ancora non l'ho capito. Dice di essere un allevatore. Dunque
No, No, siccome che sera ho sentito uno che se la prendeva molto perché era lui un rispettoso degli animali.
Non ha un cazzo da dire, Massimo da Roma, andiamo avanti, forza. Forza, dimmi.
Ma meglio lui di Gottardo, fa meno danni, poveretto, parla delle galline.
Bene, ottimo. anche questo, un altro millino è arrivato.
Dimmi
me.
Massimo, dimmi.
Posso intervenire o ci stanno ancora quelli sotto che parlano?
Dimmi Massimo, dimmi.
Allora, Parenzo, buonasera, non amico mio, dimmi. Maggioranza silenziosa.
Dimmi.
Ah, dopo eccolo, tutta, dopo tutta sta recrudescenza di teste de cazzo, io faccio parte di quelle persone che se leggono a Rari, che vanno al cinema.
Sì.
Però,
allora,
caro David, Rari, qui, bravo, te devi mettere in testa, David, che sta storia di Tony F non è una presa per culo pesante da parte dei quartieri. Quella figura di merda l'hanno fatto le femministe della musica italiana, che si sono in gara di solidarietà con sto coglione, perché se le stesse frasi l'avesse dette invece Tony F, il muratore, per Pesciarolo,
questo è vero, questa ha ragione.
Ha
ragione su questa roba qua. Massimo ha perfettamente ragione. Siccome devono difendere uno della loro conventicola, che comunque va difeso, Tony F in questo caso, perché i principi vanno sempre difesi. Siccome devono difendere uno della loro cricca, del loro ambiente, cioè quello della musica, allora adesso queste femministe del PD, tutto il mondo femminista, eccetera, difendono Tony F. Altrimenti fosse stato uno del web, un cosiddetto cafone del web, col cazzo che l'avrebbero difeso. Massimo, hai perfettamente ragione.
Questo l'hanno sentito i jihadisti che hanno preso il posto d'Assad, hanno detto diamolo come ministro della cultura.
Ma chi?
Che rispetto hanno i jihadisti d'Assad, quelli che hanno preso. Sì, hanno preso come ministro della cultura, perché ha detto noi siamo progressisti rispetto a questo. Davide, se ti mette in testa che se te rimani fermo su certe posizioni e il centrodestra rimane al governo, fino a te quando ti accompagnerà a te il filippino che ti regge il cazzo vanno a pisciar. Qui bisogna cambiare, Davide. Qui dovremmo cambiare, perché se no al governo la Meloni ci rimane fino a quando gli arrivano i peli bianchi sulla sorcia. Questa non c'ha bisogno di opposizione.
Ed è parenziano questo, volevo ricordare che questo è parenziano. Questa
sì,
è roba tua.
Deluso,
questa
certo.
È roba tua.
Sì, maggioranza silenziosa delusa.
Lo ripeta.
Maggioranza silenziosa delusa.
La metafora l'abbiamo capita. Grazie.
Solo
Basi.
Per dire che non è dello Sri Lanka, della città di Colombo, che è stata anche una splendida colonia inglese.
In collegamento, credo da Casoria, Luigi Febraro insieme a Ittica Febraro. Buonasera amici miei. Buonasera. Luigi, mi senti?
Sì, buonasera.
Eccoci qui. Un applauso ai pesci vendole di Casoria. Molto bene. Lei deve sapere, caro Luigi, non so se Ittica è con lei, sua moglie, deve sapere che era stata soprannominata la pescivendola più bella d'Italia, non so se è lì con lei, che noi qui saremo sempre dalla vostra parte, qualsiasi,
no,
sempre dalla vostra parte, tranne Parenzo, che purtroppo non ha capito un cazzo e su queste cose non capisce nulla.
È disdicevole quello che ha fatto.
Ma non è disdicevole per niente. Scusi, in questo momento, dopo che vi hanno buttato giù un profilo da 10 milioni di contatti, eccetera, come siete messi? Il lavoro è diminuito oppure no?
No, fortunatamente non è una questione lavorativa, la questione è tutt'altro.
E qual è la questione?
Il problema è con noi, non è né col polpo che è stato alzato, né con la sogliola che è stata sbattuta, il problema è con noi.
Cioè in che senso?
Gran parte degli animali che erano mostrati erano, diciamo, già deceduti. Ovviamente hanno reazioni tendini nervosi,
scusi un attimo, il polipo che sua moglie ogni tanto usava per fare i giochetti.
In due occasioni erano vivi.
Sì, ma va benissimo.
E non sono stati assolutamente maltrattati, ve lo posso assicurare.
No, erano vivi e li ha usati così, per fare due clic in più per la sua pescheria, ma ti prego. Dai,
no,
su.
Ma ha ragione
un
lui,
minimo,
però, ma chi se ne frega se non ho...
Ovviamente può sembrare una cosa brutta, perché è stato montato un servizio in modo errato.
Cioè dalle iene,
ve lo posso assicurare, ma non siamo persone che fanno questo tipo di cose.
No, ma io, guarda, Luigi, io
anche sono fuori al balcone, non so se sentite il cane, sta piangendo che
la morte del polpo
vuole la mia attenzione.
Sì, scusa Luigi, sei fuori al balcone in che senso? Che stai facendo?
Avevo capito Barcone. Però scusami, tu stai dicendo che solo due volte era vivo. A me non me ne frega. Sì, a me non me ne frega nulla se era due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte. Gli animalisti sostengono, anche ieri Rizzi da noi, quello che è venuto a rompervi i coglioni, sostengono che il polpo soffre.
Nelle occasioni in cui era vivo il polpo non è stato maltrattato.
Vabbè, magari ha sofferto e tu non lo sai. Cioè, loro sostengono che ci sono delle prove.
No, perché io conosco l'articolo che vendo. Sono stati presi per i tentacoli e il polpo è un animale fortissimo. Considera che a mare un polpo di 10 kg ti prende e ti affoga.
Ma guardi, scusi un attimo, Luigi, anche se voi aveste, io non lo so, anche se avesse sofferto un po' prima di spirare o prima di essere messo, di essere comprato e poi cucinato,
ma l'acqua bollente. Per una questione proprio di etica, non l'hai mai fatto, non esiste nemmeno lontanamente.
Ma io ci credo, ma non me ne frega, anche se minimamente avesse sofferto, ma possiamo...
Vabbè, questo è un vostro pensiero.
No, ma non è il mio,
Io personalmente ho rispetto tutti gli animali.
Ma sì, ma va benissimo, adesso non si trasformi però in animalista convinto. Il punto fondamentale
no,
è...
No, assolutamente, ecco. Attenzione, non fraintendiamo. Allora, io...
Ma come le considera le iene lei? Che hanno fatto? Un killeraggio? Hanno fatto una...
Allora, io faccio il mio lavoro. Sì. E il mio compito è vendere l'articolo, che sia vivo o meno. Però ho rispetto insomma per questo tipo di animali. Assolutamente. Cosa che non è passata in quel video. In quei tagli
Rizzi, come lo considera?
Fatti.
L'animalista Rizzi, quello che è venuto da noi.
No,
come
io non esprimo opinioni su nessuno.
Sì, ho capito, ma come lo considera? Che vi ha rotto i coglioni là, è andato là, ha fatto casino, ha interrotto il vostro lavoro.
Vi ripeto, valuterà chi di dovete.
Perché l'avete denunciato?
No, assolutamente. Io
lui ha denunciato voi per maltrattamenti agli animali.
E ha fatto bene.
Ha fatto bene, vabbè, che te devo dire. E allora, ma voi continuerete a fare i giochi con i polpi o no?
Se capitano, perché no?
Sì, bravissimo, continuate.
Dimostrare se è maltrattamento o meno.
Ma quale maltrattamento? Senza paura, però. Senza
posso
paura.
Fare una domanda al nostro amico Pescivendolo. Allora, io quando compro gli astici, di solito li butto dentro nella pentola bollente vivi. Ci sono alcuni invece che gli piantano un coltello nella testa e li aprono in due. Qual è la maniera per far soffrire meno l'astice?
Ecco la domanda di Bob Woodward. Pensate,
ma questa è una domanda rivolta a me.
Vendi il pesce.
Bisogna rivolgere la domanda all'astice. Io
no, però lei, allora io compro un astice da lei e le faccio questa domanda: come cazzo devo ammazzare l'astice? Meglio l'acqua bollente o la coltellata in testa?
Purtroppo l'essere umano è onnivoro.
Ho capito, ma mica me lo mangio crudo. Devo mangiarmelo crudo per farlo soffrire meno.
In tutti e due i casi.
E infatti lei è esattamente questo. Guardi, a me come si ammazzano o non si ammazzano non me ne frega nulla. Penso che queste degli animalisti siano solo delle enormi puttanate. Fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Parenzo, ma guarda che sei veramente un pezzo di merda. Cioè, tu riesci a essere conservativo nei confronti del brasiliano e nei confronti dei carabinieri. Ora la fidanzata parla, dice che li hanno urtati e tu è da indagare, da fare. Ma Parenzo, ma vaffanculo. Ma veramente, ma spero che domani hai bisogno dei carabinieri e ti danno un calcio in faccia, no? In culo in faccia te lo devono dare il calcio.
Tommaso Cerno è un gigante, meriterebbe il premio Pulitzer.
Adesso non esageriamo, il Pulitzer in questo momento storico è un gigante del pensiero libero, caro David, un gigante del pensiero libero, che tu ne dica, nonostante il fatto che fosse senatore del PD, no, uno che riesce anche a cambiare idea, non è una cosa drammatica, non è una cosa drammatica,
però sai, passare dal Partito Democratico a dirigere il giornale degli Angelucci e
ma qual è il problema? Che sono il diavolo, gli Angelucci, che sono il diavolo?
No, ma per carità, adesso di nuovo Adinolfi. Anche il cantore.
Ci sono stati anni in cui il PD eleggeva Adinolfi e Cerno.
Sì, assolutamente. Assolutamente. Allora, abbiamo con noi intanto Caterina Collovati. Buonasera.
Buonasera Giuseppe. Buonasera
Teresa Collovati. Allora,
meno male. Buonasera cara, meno male.
Meno male.
Temevo il peggio.
Intanto Adelchi da Brescia. Poi volevo sapere la signora Collovati si è fatto bene.
Temevo ad esempio, visti gli ospiti, il livello degli ospiti di questa sera, temevo che ad esempio ci fosse un collegamento con Assad da Mosca. Temevo il peggio.
Allora, innanzitutto mi deve dire che cosa pensa della vicenda Tony F. Poi andiamo ad Adelchi. Dimmi, Tony.
No, io sono estremamente felice di questo ravvedimento di Gualtieri.
Ho capito, però non c'è nessuno.
Ha fatto bene, non sono una bimba di Gualtieri, perché per come ha ridotto Roma, l'erciume, i Cassonetti, ne parliamo un'altra volta. Ma su questa azione ha fatto benissimo, perché altrimenti, oltretutto a capirlo in tempo, altrimenti sarebbe venuto poi il giorno dopo.
Ha fatto una figura di merda.
No, ma di cosa stiamo parlando?
Ha fatto una figura di merda.
Ma come?
Si sono ritirati tutti gli altri. C'è il palco vuoto.
Guarda, io credo che nessuno si strapperà i capelli perché Mahmood non canterà. Cioè, parliamo di che cosa? Poi
parliamo
parlato
del fatto che
ha
organizzato
arte.
Un concerto che è stato costretto, adesso non c'è più nessuno che ci va.
Ed è allucinante che questi signori colleghi del tale Tony F, che non so che cosa faccia nella vita, si spaccia cantante. Per cantante, ma si spaccia per cantante perché quella non è musica. Quelli sono insulti e violenza adesso, contro le donne, sono frasi gravi, irrispettose. Allora, siamo al 19, Cruciani, siamo al 19 di dicembre. Tre settimane fa abbiamo tutti parlato, abbiamo messo le panchine, eccetera, la violenza contro le donne. E poi questi stessi signori salgono sul palco a cantare queste canzoni. Fa niente che poi se c'è da alzare la bandiera, il tacchetto rosso, sono i primi.
Secondo te chiunque ha scritto una frase solo vagame, che poi è arte.
Ma come solo vagame? Arte che cosa? Ma che messaggio dà? Ma senti, l'arte
messaggio
deve
che ogni tanto le donne qualche sculacciata la vogliono, questo è il punto.
No,
che
sei impazzito
adesso.
E allora dobbiamo dirlo ufficialmente.
Normali, ho detto delle frasi un po' violente.
Metto il guinzaglio, sei la mia troia, la mia puttana. Vado nello specifico.
Ma nei rapporti sessuali, guarda,
ti scelgo sul catalogo.
Nei rapporti sessuali sono cose che si dicono anche, ma poi sono metafore.
Ma tu ti rendi conto che i nostri giovani li stiamo distruggendo la mente, gliela stiamo proprio.
Però, signora, a lei non è mai capitato che qualcuno le desse? Le disse
io non ho bisogno di questa forma di eccitazione che utilizzano gli impotenti.
Ma non sai cosa si prende?
Non ho mai avuto bisogno in vita mia.
No, mamma mia, che noia. Posso dire una cosa?
Ma
infatti, guardi, che siamo nel 400. Ma lei non può certo ambire a una come me. Non lo poteva nemmeno quando ero giovane.
No, però fermati. Allora,
ecco lo scivolone che arriva, è dietro l'angolo.
Musica. Dunque, la ha fatto bene Gottardo, Gottardo è difficile che faccia bene, ha fatto bene Gualtieri, che però si trova adesso in un cul-de-sac, non sa quello che fare.
Come non sa quello che fare? Ma chi se ne frega, ma i soldi pubblici a questa gente
nemmeno a Sanremo dovrebbe andare.
E lì è l'ipocrisia, perché poi invece a Sanremo, siccome questo sai, eccita gli animi, incuriosisce, quindi e lì è ancora più scandaloso.
Va bene, fermi tutti. Michelle Comi, buonasera. Ciao. Princess,
buonasera.
Come andiamo? Un applauso.
Ciao piccolo Dave.
Penultima
una battaglia dietro l'altra proprio oggi.
Sì.
Una...
Nella penultima puntata dell'anno non poteva che esserci la dottoressa Comi, che è vestita oggi con una pelliccia di visone. Che è successo?
Visone selvaggio.
Questo è visone selvaggio, scusi.
Sì, assolutamente.
Ma scusi.
Visone selvaggio sfumato.
Lo vedo che è sfumato, ma visone selvaggio la intende dunque è vero, cioè visone vero, non è una finta pelliccia.
Neanche da allevamento, selvaggio proprio.
Selvaggio vero. E lei non è, diciamo, non pensa al visone che a me non mi frega un cazzo, è al visone che viene ucciso.
No. Già nella preistoria comunque gli uomini primitivi utilizzavano le pelli degli animali per scaldarsi, mi sembra la natura questa.
Sì, assolutamente. Dunque lei dice a me non me ne frega niente della sorte degli animali, dei visoni, perché a me mi piace la pelliccia.
Ma sì, ma certo. No, ma poi mi tiene caldo, perché io devo morire di freddo per il visone? Perdonami, cioè che mi frega il visone.
Cioè la sorte del visone, dell'animale che viene ucciso, dicono migliaia e migliaia di visoni, a lei non frega nulla.
Ma questo non è neanche d'allevamento, cioè in natura a un certo punto gli hanno sparato per fare una pelliccia, cioè
adesso sarà di allevamento. appunto questo, non credo che
no,
lei sappia.
Selvaggio,
la...
selvaggio, sì sì, assolutamente, certificato di selvaggio.
Ma lei in generale degli animalisti non frega nulla della
sua? Ma no, ma che mi frega?
Cioè, lei indossa tutto quello che bisogna indossare, pelle,
sì,
cioè,
pelle d'agnello per le borsette, certo.
Sì.
Sì.
Cioè lei pensa che la, diciamo, la militanza animalista da questo punto di vista, questi, quelli che dicono
ma
no,
gli animalisti
sono...
non sono mica quelli che si sdraiano per terra, che imbrattano le opere, quelle robe là.
Sì, quelli sono, diciamo, cioè, i no green,
questa
sono i green.
Sono
no, non mi frega niente.
Questi sono i classici momenti in cui l'ospite che arriva, cioè l'ultimo ospite che arriva, uno gradisce quello precedente. Sì. Cioè, tanto è il dramma di questa trasmissione.
Riabilita
il precedente, capito?
Ma cioè, piccolo Dave, non ce l'hai mai avute delle scarpe di coccodrillo, qualcosa di
no, una cosa, posso dire, cara Michelle, io ho una mitologica cintura di coccodrillo, di vero coccodrillo.
Bello,
vero
sì.
Coccodrillo. Ma io me ne fotto, però sono anti-animalista per definizione. Non
no,
vorrei
ma poi i coccodrilli mi fanno pure paura. Cioè
vabbè,
meglio.
Adesso non me ne frega niente. Però questa qua è coccodrillo vero, imported by non so dove, ma comunque è vero, forse. Coccodrillo, ma ce ne sono tantissimi prodotti di coccodrillo. Gli animalisti non mi devono cagare il cazzo.
Esattamente.
Io metto il coccodrillo, metto tutto quello che voglio, eccetera, eccetera. Lei può mettere il visone come vuole. Perché giustamente sta anche abbastanza bene con questo visone, devo dire
mi
la verità.
Sta bene.
Sì, sì, devo
grazie
dire la verità. Scusi, le chiedo una cosa. Lei ha detto recentemente delle cose piuttosto controverse, soprattutto per quello che riguarda il suo invecchiamento. Lei non vuole invecchiare.
No, assolutamente.
Però è destinata ad invecchiare. Cosa farà per evitare l'invecchiamento del suo corpo?
Ma quando inizierò ad invecchiare sicuramente ci sarà la chirurgia.
Cioè lei vuole... c'è già stata a guardarti,
Sì, vabbè, ma questi sono piccoli miglioramenti per perfezionarmi.
Che cazzo fai, come la spinge, ti ricostruiscono un po' alla volta.
Vabbè, ma siamo nel 2025 praticamente, tra un po' inventeranno anche il modo per non invecchiare.
Sì, certo, anche di usare il cervello inventeranno il modo prima o poi.
Tu non ho capito.
Non lo so, mi dica lei.
Scusi, Michelle, tu che cosa vuoi fare per non invecchiare? Tu darai
Di tutto. Mi rifarò dalla testa ai piedi piuttosto.
Piuttosto però... di invecchiare.
Sì,
piuttosto
sì,
di invecchiare.
Sì.
Cioè, ma perché? Perché cos'è che non...
No, perché io voglio rimanere giovane e bella per sempre.
Ma questo è impossibile, però lo sai.
No,
cioè.
Possibile. Sì.
Beh, Jim Morrison lo ha fatto, per esempio.
Cioè, vederti completamente invecchiata con la pelle raggrinzita, qual è l'immagine che ti viene?
Non vuoi essere come la Colovati.
Ma io anche non prendo il sole per non avere le rughe, ad esempio. Cioè, bisogna prendere delle precauzioni,
Dunque, bisogna fare di tutto pur di non invecchiare. Cioè,
esatto,
di
sì,
tutto.
Assolutamente. Cioè,
quando tu vedi una persona un po' più anziana, un po' più raggrinzita, che pensi?
Mi dispiace.
Tipo Cruciani, per esempio.
Ti dispiace cosa?
Mi dispiace per quella persona.
Cioè, le donne con la pelle
non
raggrinzita.
Non sono più attraenti. No.
Non sono
mamma
più attraenti.
Mia.
Siamo Colovati, come risponde a questa
domanda? Ma come rispondo? Che purtroppo lei fa l'imbecille di professione e non ha capito che a un certo punto, forse se uscisse da questo tunnel nel quale si è infilata senza via d'uscita, forse potremmo cominciare a vedere qualcosa di normale. Lei non è una persona normale, questa
perché
ragazza.
Non è normale?
Non è normale perché lei fa di tutto per sembrare cretina.
Mi pare che dica delle cose.
Piacciono
allora,
le
questo
rughe.
Punto,
ma
no,
lei piacciono le
no,
rughe?
No, attenzione, ma tu lì che non capisci, sbagli perché pensi che la chirurgia estetica ti aiuti poi a sembrare eternamente giovane. Ti fa diventare un mostro e gli esempi li abbiamo.
Dipende.
Basta uscire.
Dipende. Cioè,
vedi queste persone gonfie che non hanno proprio più nessuna identità.
Ma quella non è neanche chirurgia estetica. Quella non è
perché voi ragazze sbagliate in questo concetto sciocco di credere che facendosi punture, cominciando così alla tua età prestissimo,
brava,
si mantiene in giovane.
Non sono d'accordo.
Non
sono
d'accordo. Quella roba lì, ha ragione questo signore.
La chirurgia, ad esempio, un bel mini lifting, insomma, quello non è che ci si gonfia.
Allora, facciamo una cosa così. Lei ci sono due alternative: rifarsi completamente, o porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Lei
mi rifaccio completamente.
Cioè lei, la guerra continua.
No,
la
ma
guerra...
non mi frega un cazzo, ma sta guerra ci sarà sempre tanto, ma chi se ne frega di sta guerra? Tanto non dipende da me, neanche da quanto
mi rifarò. Dunque lei, ti ho messa di fronte a due scelte, mi rifaccio tutto il corpo bene, mi rifaccio tutto bene, non c'ho più le rughe, eccetera, eccetera, oppure non muoiono decine e decine di migliaia di persone in Russia e in Ucraina.
Mi dispiace, voglio rimanere bella per sempre.
Vuole rimanere bella per sempre.
Vabbè, ma questo però, Cruciani, scusa, cioè la pace nel mondo era la missa. Miss Italia ma di un tempo che
frega...
diceva voglio la pace nel mondo. Qui,
ma non gliene frega, cioè, frega niente delle guerre.
Classico, ma non mi Dorian
Gray. Però non metterei
lei
insieme le cose.
Letto sicuro. Il ritratto di Dorian Gray lo avrà letto sicuro la nostra Comi. Il ritratto
ho visto
di
il film,
Gray,
piccolo Dave, non ti permettere, io non ho letto il libro.
Ma perché? Scusi, legge i libri?
No, no, che per chi ha tempo da perdere, io tempo da perdere non ce l'ho.
Non legge libri?
No.
Mamma non legge libri.
Però Comi, a guardarti ti sei già rifatta sicuramente il seno, probabilmente il naso e anche le labbra. Che cazzo devi rifarti ancora?
No, ma adesso ecco io sono perfetta. Diretta, io non sto dicendo adesso, io sto dicendo più avanti quando invecchierò.
E questo, ragazzi, ma se uno si vuole rifare tutto, si vuole rifare tutto, c'è poco da fare. Tu non sopporti i vecchi, diciamo la verità. Appena vedi uno, i vecchi.
Ma non è che non li sopporto, cioè mi fanno tenerezza. Io non voglio diventare una vecchia. Cioè, io voglio rimanere attraente.
Ma figlia mia, diventi una vecchia rifattona, che è pure peggio.
No,
cioè,
perché se ci si rifà bene, sicuramente.
Sì, bene.
Non si fa
bene.
Una brutta fine.
No, ma per favore, dai, no, su, diventi
ma poi,
ancora più.
Ma poi ci lamentiamo
sciocca,
che i nostri uomini ci tradiscono e vanno a cercare quelle più giovani.
Ma lì.
Non ci si prende cura di se stessi.
Quando sarai anziana dirai ancora queste stupidaggini.
Ma io non sarò anziana.
Quando sarai anagraficamente.
Ma sarò ancora bellissima. E il mio futuro marito non mi tradirà, perché io mi prenderò cura di me stessa.
Fermi tutti.
A differenza
tutti.
Di tutti.
E c'è sempre la risposta geniale per tutti, ragazzi. Non c'è cazzo da fare.
Sì.
La zanzara.
Lorenzo, sei stato veramente sgarbato con Illuminazione Cosmica continuando a utilizzare il suo dead name. Ma perché non fai la stessa cosa anche con Clizio De Rossi? Cioè, hanno capito, Clizio ha diritto a essere considerato una donna nonostante abbia il cazzo. Invece uno che semplicemente decide di cambiare nome non merita lo stesso rispetto. Questa è discriminazione.
Allora, ragazzi, non è male in realtà questa osservazione dell'ascoltatore, eh? Cioè, tu hai attaccato Illuminazione Cosmica perché non si vuole far chiamare con il suo nome morto, diciamo, no? Che si chiama Simone, come sappiamo. Invece chi cambia il nome perché per sesso, eccetera, eccetera, tu lo accetti tranquillamente. Ma se uno si vuole far chiamare Illuminazione Cosmica, si chiami Illuminazione Cosmica, punto e basta, dai, su. Questo è il punto.
No, ma questo per carità, solo che non si può mettere sullo stesso piano uno svalvolato come quello che dice che lui è lui stesso uno stato con la preparazione della nostra amica Clizia De Rossi.
Però cioè, qui abbiamo la scienza. Qui abbiamo la scienza. Il dottor Usuelli, buonasera.
Buonasera.
Come
a tutti.
Fatti nome? Lei, nome di battesimo?
Federico.
Federico Usuelli, responsabile ortopedia dell'Humanitas del San Pio X di Milano.
Eccoci. Ortopedia della caviglia e del
ortopedia
piede.
Ortopedia della caviglia e del piede, bene. Molto bene. Allora, dottor Usuelli, mi scusi, lei è esperto soprattutto di alluce valgo.
Ma è stato chiamato da ortopedico per fare cosa? Per raddrizzare il cranio a Gottardo o un esperimento scientifico o a che cosa?
No, per analizzare una cosa molto precisa visita. Che fra poco avverrà. Allora, dottor Usuelli, lei è esperto di alluce valgo. Sì. Quanti alluce valghi lei opera all'anno?
Tra gli 800 e i 1000.
Tra gli 800 e i 1000, ma tantissimi. 800.000 sono, cazzo, quasi 3 al giorno, cioè in media.
Beh, consideri che la nostra attività non è 3 al giorno, ma è tante visite in un giorno e tanti interventi nell'altro
giorno.
Però,
quindi genere...
sono magari 20-25 in un giorno.
Sì, però, ho capito, però comunque lei, intervento dico proprio, nel senso operazione.
Sì, sì.
Cioè lei opera 900, tra i 900 e i 1000 alluci valghi, ma molti gravi, anche meno gravi immagino.
Sì, dipende che l'indicazione, secondo me, io lei faccia conto che esistono pazienti uomini, è più diffuso nei pazienti donne e il consiglio che do è quando... Però ce l'hanno anche gli uomini. E tra l'altro è una patologia molto democratica, viene ai ricchi come ai poveri.
Quello
viene a quelli che usano scarpe antinfortunistiche e a quelli che mettono le scarpe eleganti. E qua tra l'altro stavo dicendo, mi sembra il posto ideale per stessare un argomento.
Cioè?
L'alluce valgo non è colpa della scarpa che metto. Smettiamo di mortificare la femminilità.
Bello questo.
L'alluce valgo è colpa della mia genetica. Vedi,
cioè solo della genetica?
Soprattutto della mia genetica.
Cioè quanto può incidere mettersi continuamente le scarpe?
Ti fa male prima ma non ti storta. Cioè il concetto è che la scarpa sbagliata non ti storta il piede, ti induce la deformità, ti induce la sintomatologia prima, quindi tu ti accorgi prima di averlo perché ti fa male, ma non te l'ha deformato.
Dunque tu puoi peggiorare però un po' con la scarpa.
La sintomatologia,
cioè
non la deformità.
Il dolore. Cioè esatto. La deformità, l'alluce non si piega per colpa della scarpa.
L'alluce si adatta e poi dopo torna a quello di prima. Quindi la tua deformità deriva da come la usi.
Deformità, dunque uno è deforme con l'alluce valgo. Perché effettivamente è così. Io posso fare una confessione, caro Davide, vi faccio una confessione. Una volta ho avuto una fidanzata, non posso dire chi è se non si incazza. Una fidanzata, l'ho detto più volte ma ripetiamolo perché è ripetita, Juventus e comunque le cose già dette sono sempre di attualità. Io una volta ho avuto una fidanzata che mi dovevo pur purtroppo mi dovevo scansare, cioè mi dovevo allontanare, mi dovevo distogliere lo sguardo, perché quando nell'atto sessuale io mi concentravo un attimo su quel piede con la luce valgo, mi si ammosciava tutto, dottore. Ma può succedere una cosa di questo tipo? Invece c'è gente attratta, ho saputo, da questa roba qui.
Allora, guardi, io non faccio l'urologo, quindi su quel problema lì non riesco a aiutare.
No, d'accordo.
Però quello che vorrei sottolineare:
c'è l'attrazione, c'è gente attratta dagli alluci valghi?
Sì, però vede, non è solo. Perché secondo me è limitante e basic dire com'è il mio alluce con il mio piede nudo. È interessante vedere cosa anche il mio alluce riesce a indossare, cioè? Perché il piede è il mio modo di comunicare, il piede è intelligente, è fatto, lei così, io litigo sempre con i miei colleghi della mano perché loro pensano che la mano sia più intelligente del piede, in realtà il mio cervello dedica più neuroni a sentire col piede che non che con la mano. Ecco perché il piede serve per camminare, ma serve per emozionare, serve per sentire, serve
lei
anche
mi sta facendo
l'erotica.
Impazzire con questa cosa, vorrei sentirla per mezz'ora per mezz'ora solo lei. Cioè lei mi sta dicendo che il piede ci trasmette,
è un organo di senso, non è solo un organo di movimento, è un organo che ci permette di comunicare, di appassionarci, e quindi
dunque anche sessualmente è importante il piede,
e quindi conta quello che indossi. Cioè se il tuo alluce ti limita nell'indossare una calzatura è un limite, quindi quando tu correggi l'alluce e quando poi lo vedi corretto dopo non devi solo dire il mio piede è bello brutto quando è nudo, ma il mio piede mi permette di indossare quella scarpa che mi rende più bella. Questo fa parte della femminilità e della sessualità. E qui mi limito e mi fermo perché io faccio l'ortopedico,
certo,
e raddrizzo le ossa.
Può capirmi allora quando io per esempio in alcune occasioni amo ciucciare l'alluce, una cosa meravigliosa. Tu ciucci l'alluce? Tu lui si ciuccia con un maiale tremendo. Lei ciuccia l'alluce pure, che cazzo, tutti uguali siete. Tu ciucci l'alluce? No, ma te frega. Lei la te lo fai ciucciare.
Vede, io qui faccio un passo indietro perché vedendone così tanti non
allora,
riesco.
Caro dottore, l'alluce valgo più grave che lei ha operato, qual è stato? In che mi faccia mi rappresenti come era
orizzontale con sopra le 3-4 dita, si chiama cross toning.
Beh, orizzontale, cioè così era.
Esatto.
Cioè era così,
esatto.
Con sopra le 3-4 dita. Che età aveva questa donna? Era una donna?
Sì, è una donna.
Che età aveva?
Non me lo ricordo, ma ce n'è diversa, non è l'unico, comunque 75 facciamo.
75 anni col ormai praticamente in orizzontale. Con l'alluce che era girato così.
Quindi non ci operiamo più per la sensualità, ci operiamo per riuscire a stare in piedi.
Questo
è una deformità importante, quindi serve per non cadere.
Allora, con la musica che avanza, io la farei dirigere, caro professore, ad analizzare il piede che lei ha già visto perché le abbiamo mandato le immagini. Il piede della dottoressa Commi. Vai con la musica di.
Sono già agitata, dottore.
Eccoci qui. Mi descriva, caro dottore, in poche parole com'è la situazione.
Mi vuole togliere il calzino?
Sì, fate
allora,
voi, fate
facciamo
voi.
Facciamo una premessa. Io normalmente il paziente lo vedo in piedi e lo vedo camminare, quindi già
sono
qui
agitata.
E
guardi,
normalmente
no,
calma.
E normalmente alla paziente chiedo che si tolga lei la calza, quindi posso chiederti di toglierla.
Sì.
Oh, bellissimo. Molto bello. Molto bello, si sta togliendo la calza la dottoressa Commi.
Mamma mia.
Eccoci qui.
Mia.
Ok, ora direi che a me era stato preannunciato un disastro e direi che è tutt'altro che un disastro. Abbiamo una deformità iniziale.
Ah, una deformità, dunque lei è un piede un po' deforme.
È un pochino deforme.
Quando parla di deforme, scusate,
vede,
perché
cos'è
sono a Roma e non riesco a vedere. Quando il dottore parla.
Sì, Davide, fai parlare
il dottore,
però sta procedendo alla visita.
Il dottore parla di deformità,
concetto,
non parla
come
di gottardo.
Si comporta il secondo dito. Io non so se voi riuscite a inquadrarlo, ma questo secondo dito comincia un pochino a andare a griff. Allora, ricordiamoci una cosa: quando l'alluce si storta tanto, quando il secondo dito smette di avere quella sua funzione di diga, di stop. Quindi questo è quello che mi dice: ok, se il dito è tanto a griff, il mio alluce è più facile che tenderà a peggiorare perché si solleverà. Qui io direi che siamo di fronte a una deformità tranquilla.
Però deformità, però una deformità.
Deformità
tranquilla. Sono deforme, quindi?
Sì. Io lo dica in faccia, senza come lo dice,
no,
come
dico,
lo potrebbe
dottore,
dire un paziente.
Io mi sto sentendo svenire.
Allora, io a un paziente direi: abbiamo una deformità di basso grado. Allora, ti dico una cosa: posso darti tu normalmente per ridurre le distanze?
È terrorizzata.
Sono terrorizzata. Questa
sì, lo so.
una patologia terribile.
Però correggere l'alluce è estetica e anche funzione. Se un paziente è troppo in ansia, meglio non operarlo. Quindi non scoppiare mai in lacrime per questa cosa, perché i problemi ce ne sono, questo è un problema piccolo e irrilevante nella dinamica della tua salute generale. Se, ripeto, quando ci si opera, se ti fa male, se ti limita nelle scarpe, se non ti piace e se evolve, se ne hai almeno due di queste
qua. Beh, non mi piace adesso che
so. Se non hai due, no. Cioè, se non ti piace, basta, il mio consiglio è di tenertelo. Perché vedi, io ti ho visto con una scarpa abbastanza normale.
Scusa, Giuseppe, cioè, tu lo ciucceresti il mio dito?
Beh, adesso questo siamo in un campo.
No,
un po'
nel
male.
Senso, no, perché devo capire se non è più.
Caramicelle, lì si entrano in ballo altre
qui
cose.
Entra un
altre,
campo, capisci, della fantasia, non dell'ortopedia. Un'altra
no,
cosa.
No, perché se
a me non piace.
Non...
A me scusi, questo piede non piace perché siamo all'inizio di alluce valgo e poi non è pari alla tua, alla tua bellezza generale. Diciamo, non è all'altezza della tua statura. Non è all'altezza di quello che sei tu, cioè sei più bella rispetto al tuo piede, su questo non c'è dubbio, però io non sono un metro di giudizio, è un po' storto, ma dottore glielo dica. Vede,
è un po' storto, però ancora una volta, se lo vogliamo riportare in un ambito scientifico, è un po' storto, e anche l'estetica è scienza, è un po' storto ma non drammatico. Se fosse mia sorella, io le direi di tenerselo, perché sono certo.
Ma non è. Lei punta molto all'estetica, dottore. Lei punta molto all'estetica.
Ma torniamo ripeto, io opero tanto e non ho paura di operarti. E ti spiego anche come si correggerebbe l'alluce.
Come si correggerebbe?
Sono portato qui in appena, se la trovo, anche gli occhiali. Perché
quanto costerebbe un'operazione da privato, diciamo?
No,
per fare un'alluce.
Io normalmente con i pazienti non parlo, e poi è volgare parlare.
È volgare,
donne,
sì, è volgare, molto volgare. Però lei...
una bella donna, faccio un passo indietro. Però da quel lato lì, anche perché so che lei ha. Fonti illimitate di finanziamento,
illimitate,
quindi perché,
ha delle fonti,
quindi perché
sì.
Limitarci? Io dico semplicemente che quando si corregge l'alluce, oggi esiste, e ripeto, secondo me nel tuo caso un po' presto, ma esiste la risorsa della chirurgia mini-invasiva, perché la chirurgia mini-invasiva mi permette di correggere con piccoli buchini invece che con dei tagli, quindi rispetta la sensibilità, rispetta l'estetica del piede, una deformità.
E come finirebbe?
Posso disegnarlo?
Certo.
Un buchino qui.
Tanto ormai è terribile.
Un buchino qui. Ed un buchino qui. E parliamo queste sono le reali cicatrici. Parliamo bene di mini-invasività, perché spesso ci si confonde. Esiste una mini-invasività di prima generazione in cui si facevano solo questi due buchini. Si provava a raddrizzare, ma non
ma
si.
Ma come verrebbe con questi.
Con solo questi due buchini si ha un tasso di recidiva elevato e un basso potere correttivo. Esiste la mini-invasiva di terza generazione in cui si fa questo terzo buchino che permette di inserire uno stabilizzatore interno di titanio.
Uno stabilizzatore di titanio. Il titanio.
Durata della correzione e sull'efficacia della correzione.
Avviamoci verso questa cosa, grazie dottore, grazie. Musica. Allora, molto bene, abbiamo capito che la situazione è grave ma non drammatica. Cara Michelle, sai che la signora è napoletana. Di in faccia quello che tu pensi. La signora è di origine napoletana.
Sì, la signora.
Sì, la signora qui, io. La signora Collovati. Sì, la signora Collovati. Tu hai definito spesso i meridionali, in particolare i napoletani, incivili. Questo
sì.
Sì. Ho capito.
I terroni.
Sì, i terroni.
Questo è proprio il classico dell'ignoranza, proprio più totale, no? Ma che ti vuoi aspettare? Io vorrei chiedere al dottore se insieme a qualche buchino sull'alluce si può fare qualche buchino per inserire qualche neurone in più alla signorina che proprio conclude la serata con la più classica delle stupidaggini.
Perché la parola terrone ci dà fastidio, la parola
no,
terrone.
No, ma l'inciviltà dei terroni, ma come ti permetti?
Ma lei da quanto
è a nord? Io sono da tantissimo, ma sono ben fiera, sono una terrona arraggiata,
allora.
Ben fiera.
Si
guarda,
è civilizzato.
Ti voglio dire, no, il problema è che tu adesso hai fatto anche, c'è un'altra contraddizione che ho notato, perché ti terrorizza l'operazione all'alluce,
sì,
però
no,
hai detto che ti sottoporrà.
Non è l'operazione che mi terrorizza l'alluce valgo.
Andrei a farti chirurgia estetica.
Terribile
come
questa.
Acqua fresca e allora
cioè per
decidi.
Me mi hanno diagnosticato una malattia terminale.
Ma non diciamo cazzate, non è una malattia
io
terminale.
Io mi sento male, cioè mi sento malissimo, per me è una bruttissima notizia questa.
Allora, scusi, buonasera Bianca in auge, buonasera, l'animalista ha visto quella pelliccia di
sì,
cui è dotata?
Purtroppo.
Perché purtroppo? Non ho capito.
Perché purtroppo siamo nel terzo millennio, mi tocca ancora vedere in giro queste cose.
Ma lei ha detto che sta benissimo con quella pelliccia, non fa del male a nessuno tranne agli animali che vengono uccisi per.
Sì, ma neanche io direttamente, perché non lo uccido io.
No,
uccido
infatti il lavoro sporco lo fanno gli altri, ma ti volevo chiedere, sai quanti animali ci vogliono per fare un capo del genere?
No.
Ecco.
Quanti?
Uno dovrebbe anche
quanti
sapere.
Quanti ce ne vogliono?
Quella visione, almeno un centinaio.
E
un
allora?
Centinaio di animali per fare un capo. Quindi uno dovrebbe anche informarsi
persona.
Su che cosa indossa.
Tu dici, sei indifferente al fatto che 100 animali possono morire?
Perché sono piccolini, non è colpa mia.
No, perché avevo visto un video della signora dove lei proclamava questo amore per gli animali.
Sì.
Quindi mi sa che
Vabbè, ma questa è catena alimentare, eh? Cioè questa è la catena già,
non è catena alimentare. No, quella già, è abbigliamento, che non c'entra niente con la catena alimentare, sono due settori.
Ma no, è
diversi.
Per tenermi caldo.
Comunque, la domanda è questa, tu sei disposta a sacrificare 100 visoni, quello che è, per tenere?
Sì, ma allora a me l'hanno regalata, che erano già morti.
Un livello di ignoranza. Vabbè,
e quindi io non ho fatto niente.
Sì, ho capito,
io non li ho uccisi.
No, ma questa
è la stessa cosa degli smartphone. Mi scusi, lei ha uno smartphone?
Sì.
Ecco, per fare gli smartphone serve ad esempio un minerale che sta nelle miniere in Africa e mandano i bambini africani a raccoglierlo. Per fare questo ne saranno morti due.
Ha ragione.
Per fare il suo ne saranno morti due per fare anche il suo. Quindi,
di questo ovviamente non ho certezze.
No, però,
però nessuno ne fa meno. Allora, per fare tutta l'attrezzatura qua ne saranno morti una centinaia circa. Però è pace, amen. Cosa facciamo?
Per carità di
chi mandiamo a prendere? Servono dei bambini perché sono piccolini. Si infilano le
non
miniere.
Andiamo fuori tema.
Però
esistono
è la
i tessuti tecnici che coprono benissimo. Ad oggi le pellicce vengono messe solo dalle arricchite, perché le donne di classe
non a me piacciono. Io me le metto
infatti, e poi vengono regalati dagli uomini. Ma anche lì un uomo che regala la pelliccia.
Perché tu sei contro le pellicce?
No, io devo dire che oggi, con la sensibilità raggiunta, anch'io
ma
rifletto
quale
e non me la
metto. Viva le pellicce.
E poi ti fa sembra pure vecchia, dillo la signora.
No,
qua,
ma scusate, però anzi, io sto, cioè nel senso, io sto degnando, cioè nel senso, dopo aver fatto questa brutta fine, la sto valorizzando. Nel senso,
cioè, in che senso?
Nel senso che non è che la pelliccia ormai sono morti, non è che la metto nel dimenticatoio, la butto.
No, cioè, non dovresti proprio averla
e me l'ha regalata.
Cioè, valorizzi
ma se a me un uomo mi regala una pelliccia, è già un valore che mi dà. Cioè, uomo che regala una pelliccia, quindi animali morti, è già un valore basso che ti sta dando.
Ma come?
Certo, assolutamente.
Fermi tutti, fermi.
La zanzara.
Ciò vedo Kamal, Corriscio e Parenzo di dietro, mentre se bevo lo sprizzetto. Povero Kamal, povero l'ottimo Kamal.
Au, le prostitute con lo stress post-traumatico, come i reduci di guerra. Ma non mi sembra che le guerre non si combattano più per questo. Fateci andare a puttane! The
fire, it's killing time. Back from the dead. Allora siamo qui per uno straordinario finale, un applauso, grazie, bello. Un applauso sempre bello. Con Caterina Collovati sulla mia sinistra. Allora cara Caterina, io veramente non riesco a capire la tua posizione sulla vicenda di Tony F. Torniamo ogni tanto a bomba sull'attualità.
Collovati.
No, ma che si è divertita tantissimo. Sta qui a combattere come una leone. Dici per quello che ha detto Gottardo? Sì, gravissimo quello che ha detto Gottardo.
Sì, per quello quella cosa inelegante.
Ma chi io considero? Non ti preoccupare, sai che io vado ben oltre. Loschi figuri non mi toccano.
A dire se è mai stata sculacciata. Ma come gli viene in mente? Poi io conosco anche il marito della dottoressa Collovati. Dico, ma come si fa a immaginare anche solo la scena? Io voglio direi di una volgarità inaudita.
La stai ripetendo, diciamo, la stai ripetendo.
Esatto, passiamo oltre, Parenzo. No.
Però scusi, io non riesco a capire come.
Non
come.
Mi capite? Io ho detto semplicemente.
Ho capito, ma non la ripetere la cosa, no? Scusi, Collovati, io non riesco a capire una cosa. Come è possibile che lei sia veramente convinta che la censura a un artista sul palco vada bene? Cioè lei Tony F lo vorrebbe cacciato. Ci sono i soldi pubblici, cacciare
assolutamente. Cioè innanzitutto semplicemente... la sua non è arte,
ma
la musica deve dare un messaggio e mi
ma
domando
non è vero,
e chiedo a te Cruciani, qual è il messaggio di quelle strofe?
Ma io non
qual
le sento,
è il messaggio
non mi interessa.
Se non di come non ti
ma io non le sento le strofe, non sento Tony F, me ne fotto. Sono andato una volta a cena con Tony F e la Dark Polo Gang, non sapevo manco chi cazzo fossero.
Immagino la pochezza del personaggio.
Ma sono ragazzi con cui uno può parlare di tutto, chi se ne frega di come vivono, di droghe, di queste robe qua, non lo so, non mi interessa.
Io dico che figure come
di
queste non ci servono, non servono alla musica.
Ma è uno stato
c'è
etico.
Un livello che si è troppo abbassato anche nei gusti musicali, perché i ragazzi seguono questi sbandati che li portano veramente su una strada pericolosa, inutile che oltretutto questo tipo di canzone non ti fa approcciare una donna col sentimento, col
quello.
No, ti fa approcciare solo proprio come
con la violenza.
Con la violenza, cioè,
sono degli istigatori certo, di violenza. Scusi, certo. Dottoressa Comi, lei è vero che è stata minacciata dal fidanzato, dal marito di un suo dalla moglie di un suo follower, di
sì,
un suo
sì,
fan.
È vero, è vero.
Perché, scusi?
Sì, è perché li beccano che magari si guardano qualche video mio, che mi seguono, che mi scrivono e si incazzano con me.
E dunque qual è la morale che viene fuori?
Ma sì, ma la morale a me non me ne frega niente, cioè va bene così. Però che non si lamentassero, anzi dovrebbero essere contente.
Le donne, dici, le mogli?
Sì, perché anziché andare a tradirle, magari fantasticano su di me.
Cioè, oppure si masturbano davanti a un suo
esatto,
video.
Esatto,
cioè,
dovrebbero ringraziarmi, anzi.
Ma questo è interessante, perché la signora ha un canale OnlyFans che lei non sopporta, no?
Che
lei
non sopporta. E io dico che
però
queste
ragione,
signore...
meglio per una... Scusi, adesso non voglio fare l'esempio di suo marito perché è una persona immacolata, per carità di Dio, assolutamente. Però se lei avesse un partner che a un certo punto scopre che questo suo partner si masturba davanti a un video della signora Comi, si incazza lei?
Io le faccio un paliatone alla signora Comi, cioè la prendo proprio la crocco.
Ma che c'è da Massimo a suo marito?
Ma
io
per
deve
carità,
dire.
Ma mio marito pure, anzi. Ma ringraziare di che cosa? Ma questa ragazza
sì, perché suo marito anziché andare a tradirla
No, io vengo proprio a chiedere spiegazioni. Ma
perché?
Di che cosa hai da dire tu con mio marito, direi?
Ma che c'è?
Qual è il dialogo?
Lei fa il suo mestiere.
Ma il mestiere lei lo deve fare da un'altra parte, non su Instagram. A parte il mio marito proprio
non c'entra nulla, sì,
santo, magari la signorina Michelle conoscesse un elemento come mio marito, ma magari
dice.
Io glielo auguro, ma lei purtroppo per il tipo di mestiere che ha scelto conosce la feccia.
Non è proprio vero
questo,
non
è,
vero.
Lei comunica con la feccia, uno che le regala quella pelliccia
mi contattano di tutto di più,
la regala
anche
in cambio di che cosa,
anche politici.
Il grande finale di oggi è con Riccardo Fachira, Braxas e Angelica. Buonasera, eccoci qui. Come andiamo, Fachiro?
Bene,
come andiamo? I vostri spettacoli come vanno?
Alla grande.
Suo padre si è incazzato, signora Angelica, quando è venuto qua?
Non lo so.
Non lo sa, non avete...
Non posso rispondere.
No, ma vi siete parlati dopo la sua apparizione qua, no. Signora Barbareschi? No. Siete parlati benissimo. Lei, voi consigliate a Natale però...
Comunque vorrei fare... Io mi chiamo Dusty... Grazie, esatto. Dusty Wax, che in Italia viene chiamato Dusty...
Dusty Wax. Angelica Dusty Wax e Riccardo Fachira Braxas. Benissimo. Dopo i coglioni, diciamo il peso che si.
Anche oggi parliamo di palle.
Parliamo di palle, perché lei diciamo, è specializzata in una cosa che ci ha fatto impressione l'altra volta.
Ragazzi,
cioè, tra le sue esibizioni
però,
c'è anche
nella trasmissione
tenere
c'è
un peso
filo,
con
poi,
i coglioni.
Poi,
diciamo.
Poi mi zittisco e ascolto.
È una metafora.
Però voglio
della
dire
vita.
Solo questo. Nella trasmissione, vedete, tutto si tiene alla fine. Ora c'è un racconto, praticamente, no? Adesso alla fine questi nostri amici, diciamo, questi mostri in studio,
grazie,
ora parleranno delle palle, dei coglioni sostanzialmente.
No,
la trasmissione si
è malizioso.
Delle palle, dello scroto, non so.
Ma
non lo so.
Ha sempre quelle in mente
aperta,
lei.
Ma io stavo facendovi un complimento e la trasmissione si è aperta con Gottardo. Vedi come alla fine c'è un
tutto
racconto.
Tutto torna.
C'è un racconto che in qualche modo si tiene in qualche modo.
Allora,
in qualche
la coppia modo, più freak d'Italia, modo. La coppia più freak d'Italia ci offre un consiglio, ci dà un consiglio su come fare a Natale, su
sì,
come passare le ore
un po'
di Natale.
Del nostro spirito natalizio.
Che cosa consigli, diciamo, alle famiglie
vogliamo
italiane?
Vogliamo proporre un gioco da fare in famiglia,
per
magari
tutte
un gioco
per tutte le età,
sì. Grandi piccini.
Sì.
Parenzo, consigliatissimo da fare con i figli, mi raccomando.
Vado a sciare.
Per esempio, procedete, potete pure procedere.
Allora, prego,
faccio vedere la lingua. Intanto la signora Golovati che non l'ha mai vista, la lingua biforcuta. Si è tagliato la lingua.
A casa una sera si è svegliato e la taglio.
Che cos'è questo gioco, scusi?
Allora,
come lo scatolone dell'albero azzurro
questo che cosa sono?
Sparapunti.
Lo sparapunti. Che ci fa lei con lo sparapunti?
Oddio.
Allora, vorremmo chiedere l'aiuto del pubblico, fare un countdown.
Cioè, che lei cosa fate?
E vedere chi tra i due in 10 secondi si attacca più palline.
Cioè, voi fate gli alberi di Natale umani?
Esattamente, una scelta ecologica. Logica, che unisce la famiglia.
Cioè, voi avete l'albero. Si sta costruendo addosso un albero di Natale.
Chiaramente.
Cioè, allora, ma come si fa ad appendere le cose?
Ecco, la sparapunta.
Così, cioè, vedi. sì.
No, non reggono, però non reggono.
Aspetta, non reggono, allora, non l'ha attaccata male.
Questa quella va, sta vedendo che sta succedendo. No,
si vedono.
Facciamo partire un countdown.
Sì, un countdown. Vada con la musica.
Una musica natalizia, per favore.
No, natalizia no, una musica drammatica, diciamo, una musica drammatica, vai.
Ma no, natalizia. Vai, 10.
No, va bene così. Dunque, tanto per dare l'idea, cioè voi consigliate alle famiglie italiane di costruire per motivi ecologici, per non sprecare, diciamo, gli alberi.
Esattamente.
Ma scusi, ma non fa male spararsi sto cazzo di graffette?
Aia!
Sì.
No.
Ma non
dopo,
fa male
all'uscita.
Questa
fa...
è l'infezione, li vedo che si sta gonfiando, signorina.
Dove qua?
No, questa era un'ernia che mi hanno operato l'anno scorso, però.
Vada.
Mamma mia, basta.
Per favore,
No, per carità, sì, di Dio, no. Volete contribuire? No. Vuole
oppure se avete qualcuno... 50 euro vuoi, viene benissimo anche con quello.
Cioè, ma non ho capito, questo qua veramente poi tutti potresti riempire.
Per favore.
No, come si fa? Scusi.
Impressionabile.
Come si fa? Come
occhio
si fa?
Che lo spari. No,
come si fa? Così?
No, dritto, pari.
Così?
Sì.
Non dovresti mettermi
in
mano.
No, non ce la faccio, non ce la riesco a fare.
Poi che proviamo su di te.
No, ma perché di Dio? Mamma, ma non ci penso nemmeno lontanamente.
È come allora, farsi un vaccino reato, fa più male. Sul bruciore.
Ma questa è pazza.
Scusa, ma Giuseppe, le infezioni, vorrei fare... Non può succedere.
L'ho fatto.
Ma
l'ho fatto, un applauso. Ce l'ho fatta.
Queste di Cruciani non la toglierò mai più.
Però posso dirti,
è un reato,
allora, caro Fakir, io credo, sì, che questa cosa qui, allora, fermi un attimo, riportiamo
reato
un po' d'ordine.
Di chi?
Riportiamo un po' d'ordine mio, perché siamo in conclusione. Voi siete diventati degli alberi di Natale umani, con delle palle attaccate, benissimo. State bene insieme, no, fate quello che vuole, ferma, libertà assoluta. Però voi capite che questa cosa qui non è applicabile alle famiglie italiane. No, credo che la signora Colovati con le sue figlie.
Ma io vorrei anche dire, tu sai, insomma, per favore, il messaggio che passa, non
qual
lo fate a casa, non lo fate.
Ci siamo dimenticati
dire,
di dirlo. Non fatelo a casa.
Come dice un nostro caro amico,
fatelo a scuola.
Fatelo a scuola.
Così
ah, certo, vi ho dato là, quindi, per questa... Ma insomma, tutti tu li trovi, questi soggetti.
Ragazzi,
usciti non so da dove.
Libertà,
i manicomi sono chiusi e si arriva alla zanzara.
Per neve.
Libertà. Grazie, mamma, fermi tutti. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.